Buonasera. Sono secondo l'orario di questo computer 19:16. Erano le 7, ma c'è fine e mezza per poter fare.
No.
Aprea?
Sì, presente. Grazie.
Azzarone? Bassani? Mi metti una sigla, scusa.
Bertolotti?
Niente, sì, ma poi li richiamo quando arriva, non è un problema. Bruschi?
Buonasera.
Buonasera. Canali? L'avevo visto. Niente.
Capobianco?
Capuano? Caravaggio? Cervetti? Niente. Candy? Colantuoni? Sì, la lascio qua. Curti? Poi mi metti una sigla, Arianna. The Lady?
Ah.
Fonti? Gentile? Lepore?
Arriva.
Locanto? Locatelli? Arriverà. Nava? Pirina? Pirovano? Portanome? Preziati? Ragazzoni?
Grazie.
Prego. Riglietti? Grazie. Riglietti? Una siglettina. Rocca tagliata? Prego. Ronchi? Grazie a te. Splendido. Solazzo. Sorrentino.
Consiglieri, buonasera a tutti. La seduta è validamente costituita. Non sono giunte richieste da parte dei cittadini, quindi apriamo la sessione degli interventi liberi dei consiglieri. Se ce ne sono, prego prenotarsi. Consigliere Bruschi.
Buonasera a tutti. Io volevo rubarvi qualche minuto, un attimo, per spiegare quello che sta succedendo in questi giorni. Che diciamo purtroppo è il lato del coinvolgimento in attività politica che ovviamente è da tenere in conto. Sul tema della mozione che abbiamo presentato sul problema dei parcheggi di Via Tognazzi 15. Giusto per fare una piccola cronistoria, perché e credo che sia importante. Il 25 di novembre abbiamo presentato come gruppo una mozione per evidenziare il problema dei parcheggi insufficienti in via Tognazzi. Abbiamo fatto con il presidente Preziati una commissione per poterne parlare e abbiamo fatto anche una commissione itinerante fatta in via Tognazzi settimana scorsa. Il presidente Preziati ha presentato una proposta dal mio punto di vista condivisibile, ma in quanto proposta è una proposta che si può assolutamente, poi parlo a nome del presidente, ma parlo a nome sicuramente da parte nostra, modificabile e rivedibile, quindi non è una proposta scritta su pietra. Alla commissione itinerante purtroppo hanno partecipato pochi cittadini, meno di quelli che ci aspettavamo. C'è stato poi un rimbombo su gruppi Facebook eccessivo, ma al di là di quello che nel merito della proposta che ci può stare, cittadini che si sono, sì, così, si sono di una violenza veramente che secondo me a me fa molto riflettere su come utilizziamo e come tutti utilizzano i mezzi social, anche facendo illazioni sul fatto che potevamo avere dei contatti con dei residenti per cui abbiamo fatto una cosa per un determinato fine. In realtà mi sembra veramente che la cosa sia cresciuta oltremodo. Detto questo, volevo tranquillizzare tutti che la proposta è una proposta, che abbiamo deciso di rincontrare i cittadini per capire bene il merito della questione e quindi ecco, questo è il motivo del mio intervento. Quindi è stata fatta una proposta, ripeto, che io personalmente come Lorenzo Bruschi condivido, mi sembra che possa stare in piedi. Ripeto, abbiamo visto che diversi cittadini non erano d'accordo su questa proposta, benissimo, abbiamo fatto una commissione apposta, non è stata sufficiente, la rincontriamo i cittadini, però ecco, volevo mettere i puntini sulle i perché in questi giorni devo dire che abbiamo ricevuto anche diverse posizioni contrastanti, che non è il problema di avere una posizione diversa dalla nostra, per carità, è i modi e la violenza che sicuramente secondo me non fanno bene a nessuno. Quindi questo è il motivo del mio intervento, grazie a tutti.
Grazie consigliere Bruschi. Preziati, prego.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Ma io intervengo solo per dirmi d'accordo con quanto detto dal collega Bruschi. Sono stati usati toni anche soprattutto verso la sua persona non bellissimi, quindi doveroso l'incontro che faremo. Siete invitati naturalmente tutti, è un incontro informale che ha organizzato il consigliere Bruschi, sarà lunedì alle 18 lì in via Tognazzi 15. E dicevo, alcuni messaggi di alcuni cittadini anche privati al consigliere Bruschi sono stati veramente brutti, quindi alla mia solidarietà. Naturalmente non tutti quelli che sono in disaccordo sulla proposta hanno per fortuna usato questi modi, questi metodi, e come diceva già lui, la proposta è una proposta di discussione, quindi qualora ci rendessimo conto che va contro l'interesse della maggior parte dei condomini di quel tratto, che in un caso o nell'altro sarebbero gli unici interessati alla questione, si potrà senz'altro cambiare idea. Però ecco, i toni e i modi spesso, a volte anche intimidatori, non sono certo piacevoli. Grazie.
Grazie consigliere Preziati. Consigliera Splendido, prego.
Sì, grazie. Sempre per questo tema, io ero presente alla commissione, sì, i cittadini che erano lì erano d'accordo di questo progetto, però pensando poi a casa ho pensato che insomma aumenterebbe il traffico su via Tremelloni e lì poi passa anche il tram 7 che farebbe il giro, quindi è veramente da valutare un po'. Grazie.
Grazie consigliere Svendito. Se non ci sono altri interventi, nomino gli scrutatori. Nella persona del consigliere Solazzo. il consigliere Rocca Tagliata, consigliera Caravaggio, supplente Capuano. Apriamo quindi la discussione del primo punto all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere Sorrentino relativa a SOS e via Zuretti. Prego, consigliere Sorrentino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, scusate ma non ho un supporto cartaceo, il telefono è piccolissimo. Il 4 febbraio, mozione per sensibilizzare quest'Aula nel merito di una richiesta di una delle associazioni principali che abbiamo all'interno del nostro municipio, che è la SOS di Via Zuretti. È una realtà che, insomma, abbiamo anche avuto modo e fortuna di fare una commissione, si presenta da sola, non solo per la quotidiana attività di ambulanza, quindi servizio a domicilio e recupero di pazienti malati e incidentati, ma anche servizi aggiunti che fanno a chi ne ha bisogno sul territorio. Quindi sono, tra l'altro, è frequentata come utenza, diciamo, sono tutti ragazzi e meno ragazzi, come simpaticamente si definivano, del municipio 2, e la tematica è proprio relativa ad una delle competenze che possiamo in teoria avere unitamente con il comune, quella di offrir loro uno spazio maggiore. La SOS in questo momento insiste su un'area molto piccola, però ben organizzata, e confina con particelle private ma anche particelle comunali. Alcune sono di Milano Ristorazione, altre invece sono lotti non meglio definiti, diciamo, perché privati, e altri sono comunali. La mozione chiede semplicemente, vi leggo solo il dispositivo, ad invitare la dirigenza della SOS Zuretti, tecnici e gli assessori competenti presso il nostro municipio per un consiglio speciale che permetta a tutti i consiglieri, vabbè, qua abbiamo fatto una commissione, ed apportare il proprio contributo affinché si possa anticipare eventuali speculazioni edilizie e si possa migliorare il territorio. Grazie, gentilissimo. L'obiettivo è proprio quello di essere vicini quanto più possibile all'associazione e cercare, come abbiamo fatto in una prima commissione, spero ce ne siano delle altre, ad individuare degli spazi per poter concedere loro appunto un ampliamento. Basta, mi fermo qui, grazie mille.
Grazie, consigliere Sorrentino. Se non ci sono altri interventi, consigliere Preziati, prego.
Sì, grazie. La mozione del consigliere Sorrentino è datata ormai di qualche mese fa. Oggi, alla luce di quanto è successo nelle ultime settimane, è un po' superata, nel senso che la commissione è stata fatta 2 settimane fa, mi pare, e è stato un po' lungo, lo riconosco e me ne scuso, è stato perché ci sono state alcune cose da verificare, da approfondire e da cercare di impostare un lavoro che potesse poi essere comunicato. Alla luce però della commissione, e visto che la mozione chiede un consiglio speciale, io credo che il consiglio speciale non sia utile a questo punto, avendo fatto noi già la commissione, per cui secondo me è un po' superata, ecco, grazie.
Grazie a consigliere Preziati. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, ma noi come gruppo Lega Noi come gruppo Lega invece, mi permetto di dissentire dall'intervento che mi ha preceduto, perché secondo me è una tematica talmente rilevante, talmente di spessore per la funzione sociale che svolge la SOS Zuretti, e ringrazio quindi anche il collega Sorrentino che ha permesso che si potesse parlare anche all'interno di quest'aula di una tematica così rilevante e di poter portare un nostro contributo come municipio, che a mio modo di vedere è essenziale. Credo che quello che abbiamo fatto è un primo passo. Sinceramente non mi precluderei la possibilità di realizzare altri incontri, anche e soprattutto in quest'aula e soprattutto con la presenza di assessori comunali e di tecnici che possano portare un contributo aggiunto. È vero, ne abbiamo iniziato a parlare, però dato che è stato fatto anche riferimento spesso in quella commissione su lavori o comunque interessamenti anche di membri della giunta e di consiglieri comunali, secondo me, data la rilevanza del tema, poter svolgere un consiglio o commissione che sia con la presenza di un membro della giunta o comunque di chi in comune si è occupato direttamente del tema, e anche la possibilità di avere dei tecnici comunali che possano fornire il loro contributo tecnico in merito alla questione, possa essere solamente un valore aggiunto. Per questo anticipo anche come dichiarazione di voto che il gruppo Lega voterà convintamente favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie Presidente, se posso solo per replica, penso, non mi ripeterò negli altri interventi, è un po', penso, il mood di tutti i consiglieri che presentano mozioni. Presento una mozione tempo fa, la mozione tramite i presidenti chiede di essere svolta tramite una commissione, approfondita tramite una commissione, viene approfondita, viene fatto di fatto una commissione di ascolto dell'associazione, ma non viene fatta una commissione operativa valutativa, diciamo, di una delibera. Quindi io la trovo in realtà, collega Preziati, superata, cioè nel senso, le commissioni non servono per andare lì, farsi una chiacchierata e sentire cosa hanno da dire queste persone e poi è superata. No, cioè io pongo una tematica che dovrebbe essere molto, a cui dovreste essere molto sensibili a mio parere. Quelle aree nelle vicinanze rischiano, è legittimo, però di diventare dei palazzi, come tutti i palazzi che vengono fuori in questa zona, spesso contestati, spesso carissimi, spesso povertà abitativa, qua ne abbiamo chi più ne ha più ne metta. È chiaro che abbiamo un'occasione per una volta di prevenire tutto ciò. È chiaro, la commissione avrebbe, come dire, eviscerato il problema qualora fosse stata una commissione, ma impossibile magari da farsi, però con in mano una delibera, con in mano l'azione da parte nostra. Cioè non basta ascoltare, io vi dico il punto a cui io sono arrivato, perché so di contatti da dopo la mia mozione ad oggi degli assessori, di chi di competenza, per carità è giusto e legittimo che sia così, però per il Consiglio e per la Commissione stessa, posto che non tutti i consiglieri sono membri della Commissione, ma per la Commissione stessa si è sentito solamente che cos'è la SOS di Zuretti. Scusate, ma personalmente lo sapevo benissimo, nel senso, lo sapevo benissimo. Ho apprezzato che ci fosse un approfondimento, ma l'approfondimento del conoscere la realtà di fatto non può essere la risoluzione della problematica. La problematica seria è che qui c'è un'eccellenza del nostro territorio che non ci sta più nello spazio a lei concesso e intorno rischiano di costruire. Quindi non possiamo un domani che i costruttori ottengono licenze dire no, qua ci vorrebbe, la so, abbiamo un'occasione una volta tanto, usiamola, quello sto dicendo io. Facciamo un consiglio, non sto dicendo siamo contro le costruzioni, siamo a favore della SOS, non mi piace schierarmi già di mio, soprattutto in tematiche così, diciamo così, sensibili, però io non trovo superamento di questa mozione da un... sarà costato quello che è costato, ma rimane un approfondimento della commissione. Abbiamo fatto, se non mi sbaglio, il giro anche del posto, tutti insieme, per vedere, insomma, conoscere questa realtà. Ci vado spesso, la conosco spesso, non è stata null'altro di quello che già conosco. Quindi la prego, consigliere Preziati, poiché ci tengo tanto al suo voto, al di fuori del voto del partito, che ci sia una condivisione della tematica e non si ritenga superata con un semplice approfondimento su chi è la commissione, chi è l'associazione di turno. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Apro le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, apro la votazione. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 8, contrari 14, astenuti 0. Il Consiglio respinge. Mettiamo in discussione ora il secondo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere Solazzo relativa all'abbattimento edifici via Adriano 60. Prego, consigliere Solazzo.
Grazie Presidente. Ma questo tema credo che sia conosciuto abbastanza da tutti, credo che sia una delle tematiche di spessore molto elevato, con conseguenti problemi molto elevati all'interno del territorio del nostro municipio. Mi sto riferendo agli edifici di via Adriano 60. Tutti conosceranno la storia, se qualcuno non la sa, provo a fare un breve riepilogo. Quelli sono degli edifici comunque che si trovano in una situazione assai precaria ormai da diverso tempo. Non mi dilungo sulla cronistoria che anche il Presidente saprà benissimo meglio di me e credo che sono convinto che comunque tutti conoscono e che non è comunque importante per quanto chiede la mozione. Quello su cui vorrei soffermarmi però è la novità che è intervenuta nell'ultimo periodo, ovvero l'apertura della nuova scuola media finalmente di quartiere Adriano. Noi ci ritroviamo in questo momento con un palazzo fatiscente, abbandonato, vi garantisco che io ci sono stato anche all'interno recentemente e sembra veramente, scusate per le parole magari anche un po' forti, dato anche il contesto storico, ma sembra veramente uno scenario da guerra, cioè ci sono delle situazioni, poi ovviamente dentro ci facevano, non so se le fanno ancora, anche le esercitazioni dei pompieri, quindi sarà anche predisposto per quello. Il problema però è che all'interno ci vivono anche delle persone, cioè in palazzi pericolanti, noi ne abbiamo incontrati credo una decina, su per giù. E la cosa che mi ha colpito di più è che faccio un passo indietro, anni fa nel 2014-2015 credo c'è stato anche un omicidio perché a seguito di una lite fra condomini abusivi un cittadino che abitava in quelle palazzine lì ha letteralmente scaraventato giù dalla finestra un'altra persona. È una situazione di estremo degrado e una situazione estremamente precaria. È importante intervenire perché finalmente si sta decidendo di procedere all'abbattimento di quegli palazzi che soprattutto, sottolineo, sono pieni di amianto, e lì a pochi metri abbiamo una scuola media, abbiamo bambini che tutti i giorni alle 8 entrano, stanno metà giornata lì, studiano, giocano, corrono lì fuori, con a pochi passi un palazzo pericolante e pieno di amianto. Io credo che sia importante intervenire non solo per procedere all'abbattimento delle palazzine, ma credo che sia estremamente importante non fermarsi, perché troppo spesso siamo abituati a vedere interventi che vanno a cercare di sanare una situazione, ma che poi la plastificano un po' così com'è e rimane lì per anni. Io, se volete, faccio anche un esempio: basta andare a pochi metri da quello stabile, basta andare in via Idro nell'ex campo Rom, è stato abbattuto, sgomberato il campo Rom, è stato predisposto che fosse messo a verde. Il problema è che, se andate adesso in via Idro, c'è una distesa di sterpaglie e rifiuti lasciata un po' lì a se stessa. Come comunità abbiamo speso un sacco di soldi, giustamente, per tentare di riqualificare l'area. Il problema è che l'intervento viene lasciato a metà. Si procede alla prima metà, però poi l'intervento e l'area viene lasciata un po' lì com'è, e questo è un peccato, perché il quartiere Adriano sappiamo tutti benissimo che avrebbe un serio bisogno di intervento sotto molti aspetti. Finalmente forse adesso arriverà il tram, non possiamo lasciare lì come immagine, come biglietto da visita, delle palazzine sventrate, pericolanti, con gente che ci abita dentro. Quindi ecco, questa mozione chiede, quindi, per chiudere, invita la Giunta ad adoperarsi affinché l'abbattimento degli edifici di via Adriano 60 e la successiva riqualificazione dell'area possa avvenire in tempi rapidi, senza ulteriori ritardi che causerebbero un notevole danno al quartiere. Credo che sia importante riuscire ad andare sotto queste tematiche, oltre agli schieramenti politici, quando c'è un tema così importante che riguarda la comunità, che non riguarda la maggioranza o l'opposizione, riguarda la comunità e gli abitanti del quartiere. L'immagine che dobbiamo dare come municipio è quella di saper collaborare, entrare nel punto della questione, finisco Presidente, e dare un segnale chiaro che sia: abbattiamo gli edifici, riqualifichiamo l'area e restituiamola al quartiere. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Ha chiesto di parlare il Presidente Locatelli, prego.
Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere per aver sottoposto all'attenzione dell'Aula un tema a tutti penso ampiamente noto, perché non è un tema sicuramente recente, è un tema molto importante per tutto il municipio. È un tema su cui periodicamente si ritorna, in generale si ritorna periodicamente sulle opere necessarie per completare tutti gli interventi in quartiere Adriano, e uno dei temi che ricorrono periodicamente è proprio il tema dell'abbattimento di questo edificio. La storia è molto lunga, è inutile che la stiamo a ripercorrere tutta, mi vorrei concentrare invece su quelli che sono gli avvenimenti più recenti e che in parte sono anche seguiti in ordine, in un ordine temporale alla mozione che mi sembra fosse di febbraio, se ricordo bene. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a due temi. Il primo è quello della futura messa a verde dell'area, per il quale c'è una voce di capitolo all'interno del PTO, è una voce che parla della bonifica del terreno per la successiva messa a verde dell'area, e sulla quale sia con delibera di consiglio prima, che abbiamo fatto mi sembra a dicembre, che con delibera di giunta poi, abbiamo ribadito che per noi quel tema è importante e quindi abbiamo già chiesto con atti ufficiali, prima di consiglio e poi di municipio, di provvedere alla stesura del PFTE, che è la progettazione necessaria per poi nella successiva annualità andarlo, nel successivo PTO andarlo a mettere in prima annualità e finanziare. E quindi questa cosa già l'abbiamo fatta, è una delle due richieste che porta questa mozione e su cui appunto, ripeto, sia il Consiglio che la Giunta già si sono espressi. C'è poi invece il tema più contingente dell'abbattimento. È notizia di qualche giorno fa che la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per l'abbattimento di tutti i vari corpi di edifici. È notizia di, nel senso che la Giunta ha deliberato venerdì, sono seguite comunicazioni di stampa, articoli di giornale vari, e proprio per andare in quella direzione, proprio per andare incontro alla necessità di abbattere questi edifici, perché è evidente a tutti, una situazione così non può essere tollerabile. Ci tengo però a sottolineare un punto, e qui ci tengo a chiarirlo in maniera molto puntuale. La bonifica da amianto è già stata fatta. È già stata fatta, quindi al momento non c'è amianto volante in quell'edificio. Non c'è, garantito. È stata fatta una delibera decisione del 2015 a cui poi è seguito il progetto di MM nel 2016. Al momento nell'edificio non c'è amianto. Ok, questo ci tengo a ribadirlo perché è una questione di sicurezza, di salute delle persone, della scuola lì vicino e non solo. Nel PTO, nelle voci di PTO, quando si parla di bonifiche, si parla di bonifiche del terreno, che saranno poi lo step successivo, quindi prima si abbatte l'edificio, si bonifica poi il terreno e lo si mette a verde, quindi questi sono gli step. Abbattimento dell'edificio che prevede anche non solo l'abbattimento dell'edificio, ma anche la rimozione di quelli che sono i piani seminterrati con locali caldaie e quant'altro, quindi ecco, si farà ovviamente tutto il lavoro. Quindi questo per dire che cosa? Condividendo quello che diceva il consigliere Solazzi, cioè che non è un tema di destra o di sinistra, è un tema del quartiere, è un tema della cittadinanza questo, proprio per questo sia il Consiglio che la Giunta si sono espressi dicendo che è necessario provvedere e mandare avanti il progetto per la bonifica del terreno. La Giunta Comunale, con decisione di venerdì, è una casualità che le trattazioni siano così vicine, ha già approvato il progetto definitivo che è già finanziato, quindi non è che lo stiamo finanziando adesso, era già stato finanziato precedentemente con 2 milioni e 3 circa, e quindi per queste ragioni penso che tutto quello che viene richiesto nella sua mozione è già stato messo in campo. Per quanto riguarda l'abbattimento, con la delibera di giunta comunale che manda avanti il progetto definitivo propedeutico all'abbattimento dell'edificio, quindi su quello già uno step significativo è stato fatto. Per quanto riguarda invece la futura messa a verde, già tutti insieme abbiamo indicato come tema prioritario proprio all'interno del PTO la necessità di intervenire in quella situazione. Quindi per queste ragioni penso che la mozione, che giustamente è stata presentata a febbraio, quindi diversi mesi fa, lo riconosco, ovviamente se l'avessimo discussa a marzo probabilmente il mio intervento sarebbe stato differente, è evidente, però ci sono state diverse novità, l'ultima appunto della delibera di marzo, in realtà è di aprile, avevo guardato male, scusate, di aprile, vabbè, poco cambia, comunque, se anche fosse stato discusso ad aprile, sarebbe il mio discorso sarebbe stato differente, perché non c'era ancora, adesso concludo, non c'era ancora la delibera di giunta per l'approvazione del progetto esecutivo, quindi ovviamente questo è quello che, il progetto definitivo, scusate. E quindi penso che quanto richiesto da questa mozione sia superato e quindi penso che appunto tenendoci tutti al fatto che i lavori di sistemazione del quartiere procedano, insomma, votare su un documento che reputo superato, insomma, mi sembra forse non troppo utile. Grazie.
Consigliere Solazzo, sull'ordine dei lavori, per le replica, perché c'è prima Rocca Tagliata.
Ma io mi ero messo in testa di portare stasera due articoli che parlavano proprio del problema di Via Adriano 60, due articoli, se non sbaglio, di sabato, uno dell'Avvenire e l'altro del giornale Pagina Milanese, che purtroppo il Presidente mi ha anticipato, che dicevano proprio quello che ha detto adesso Locatelli, ovvero che la Giunta Comunale ha finalmente approvato la ristrutturazione, il piano di abbattere quell'appartamento, quella zona lì. Quindi confermo quello che ha detto Locatelli. Mi dispiace non aver portato questi articoli, perché era un articolo ancora più completo che spiegava meglio la situazione, e infatti avrei voluto iniziare proprio l'inizio del Consiglio di Municipio 2 proprio leggere quell'articolo lì, che però nella confusione non l'ho lasciato. Però questo dimostra, e poi vado a concludere, come l'inefficienza non è colpa di nessuno, è colpa di tutti, ma soprattutto della maggioranza, come se questa mozione fosse stata discussa mesi fa, avremmo fatto sicuramente una bella figura come Municipio 2, sia maggioranza che opposizione, perché avremmo potuto portare al Comune di Milano una nostra votazione sull'argomento, e quindi avremmo dimostrato di essere sul pezzo e non sempre a rimorchio, come sta capitando praticamente dall'inizio di questa legislatura, perché Viale Melchiorre Gioia leggiamo che i lavori verranno fatti, i buoni pasto già verranno dati, le tesserine verranno già date, tutte cose che noi leggiamo dopo, e noi siamo sempre gli ultimi o a sapere e liberare. E questo è un peccato. E questo è un peccato. E soprattutto mi stupisce tutto quello che l'opposizione propone, voi bocciate, e poi invece il Comune conferma che le nostre mozioni non sono solo ostruzionismo, ma sono anche mozioni costruttive. E questa oggi è la prova provata di quello che sto dicendo. Non veniamo qua solamente per perdere tempo o solo per il gettone di presenza, ma anche per cercare di indicare nel nostro piccolo, piccolissimo, indicare al Comune di Milano quello che deve fare sul nostro territorio. E concludo ancora una volta tornando al discorso di Melchiorre Gioia, perché anche in questo caso, non so se voi leggete i giornali, la Pagina Milanese, io se riesco leggo tutti i giorni, anche lì verranno fatti dei lavori, tanto per cambiare piste ciclabili, parcheggi che vengono distrutti, e anche in questo caso noi siamo passivi, noi aspettiamo solo quello che decide il Comune, e poi dobbiamo semplicemente prendere atto di quello che qualcuno al di sopra di noi ha deciso. Invece anche in questo caso, e concludo veramente, come in Piazza Martesana all'inizio, dovremmo essere noi a essere i protagonisti del nostro municipio, perché viviamo il territorio, viviamo i problemi, e a volte siamo immodestamente più bravi perché conosciamo meglio le problematiche rispetto a chi sta a Palazzo Marino, che giustamente non può conoscere il nostro territorio. Quindi vi invito, quando verranno fatte delle mozioni di una certa importanza, magari di dare la precedenza. L'ultimissima cosa, io ho fatto una mozione mesi fa chiedendo che venga fatta qua un consiglio di municipio per parlare della sicurezza, come è stato fatto nel Municipio 3, ancora non è stata discussa. Negli altri municipi già hanno fatto le riunioni con tutta la giunta, maggioranza, opposizione, assessori, consiglieri comunali, e ancora non riusciamo a discutere per chiedere al Comune di Milano che venga qua qualcuno a rispondere delle problematiche della sicurezza del nostro quartiere. Scusate se sono stato vago, però sono degli esempi concreti, che è quello che cerchiamo di fare per dare le risposte a chi ci dice: io non dormo di notte, io trovo le bottiglie rotte, la Martesana è invivibile, altre zone sono invivibili, e noi che risposte possiamo dare? Semplicemente nulla. Grazie.
Grazie consigliere Rocca Tagliata. Consigliere.
Sì, grazie. Convengo con l'intervento del presidente del municipio, con una sottile differenza. Annetto che magari è giusto correggere il refuso dell'amianto, quindi basta toglierlo, si toglie in un secondo. Sarà vero che la giunta si è attivata, oggi devono chiudere il bilancio in comune, quindi, però presidente Locatelli, la demolizione di Alleano 60 ciclicamente, non soltanto nel municipio, nella discussione, entra ed esce dal piano triennale delle opere pubbliche, nel senso che tutti gli anni viene finanziata, poi all'ultimo momento si sposta annualità, si anticipa. L'opera per noi è realizzata quando viene demolito, quindi è un rafforzativo. Se viene superato dei fatti va bene, ma il fatto è la realtà, è soltanto la demolizione. Se non c'è la demolizione è un proposito che, seppur fondato, seppur finanziato, è da realizzarsi. Quindi io ritengo che la bontà della mozione, che è anche neutra, nel senso che ribadisce una cosa che tutto il municipio ha sempre condiviso, magari le differenze di vedute era se dovesse essere addirittura anticipato rispetto alla costruzione della scuola, perché era buon senso, no? Prima eliminiamo anche uno stabile in totale abbandono prima di realizzare un intervento. Se è deciso di invertire va bene, per carità. Oggi manca l'ultimo tassello. Io la mozione non la ritengo superata solo nel momento in cui l'opera sarà realizzata, quindi è un rafforzativo e ritengo abbia non solo la legittimità ma ha le gambe per rimanere in piedi, quindi io non vedo nulla di male al netto del fuso orario alla quale il Presidente Pirovano ci ha abituato, della trattazione delle mozioni rispetto alla presentazione. Ma se andiamo a vedere anche nella scorsa legislatura, da diverse forze politiche questa questione era posta e viene riposta, quindi ritengo un rafforzativo non essere mai superato, ma semmai ben venga. Quindi confermo la bontà della mozione, aggiungendo, cioè togliendo l'inciso relativo all'amianto, lasciando quindi il testo così come è nella bozza che abbiamo già distribuito. Grazie.
Grazie. Consigliere Solazzo.
Grazie Presidente. Ma, inizio dicendo che se il consigliere un tempo, se il Presidente Locatelli riesce a fornirmi una documentazione che attesti l'assenza totale di amianto su Adriano 60, lo ringrazierei, perché a me risulta diversamente, ma se mi sto sbagliando sono felicissimo di sbagliarmi in questo caso. Però io, scusate, sorvolo ovviamente sulla polemica che mi risulterebbe facilissima sulle tempistiche di discussione delle mozioni. Sono passati due mesi, per me, per come sono abituato, è già un buon tempo, perché ho mozioni ferme nei cassetti da gennaio, e quindi su 2 mesi, Presidente, io la considero ancora un ottimo lavoro. Starei attento però a ripetere e sottolineare che questa mozione sia superata. Sono contento, sapevo anch'io della delibera di giunta della scorsa settimana, però vorrei porre all'attenzione dell'Aula, non sto sbagliando l'anno, ma nel 2019 si è verificata la stessa ipotesi. Abbiamo risolto il problema di Adriano 60, ci sono gli investimenti, finalmente il problema è risolto. Siamo nel 2022 e tutto è ancora lì. Sottolineo anche un altro aspetto. La mozione non si limita a prevedere l'abbattimento degli edifici, perché sì, è vero, è importantissimo iniziare da quello, ma è importantissimo anche non lasciare un'area destinata a verde abbandonata a se stessa in un punto così strategico per il quartiere. E ripeto l'esempio di via Idro. È vero, è stato sgomberato il campo nomadi, è vero, si prevedeva una riqualificazione. C'era stata anche nel precedente consiglio, se la memoria non mi inganna, si era chiesto di realizzare un'area giochi per la cittadinanza, per i bimbi del quartiere. Purtroppo però siamo arrivati a il fatto che gli investimenti si sono limitati e si sono fermati nel prevedere a verde l'area, cosa abbastanza generica e comune. È vero, bisogna partire da lì, però se intendiamo un intervento di riqualificazione al fatto che vengano abbattuti gli edifici e l'area per altri 10, 15, 20 anni venga lasciata abbandonata a se stessa in mezzo alle sterpaglie e ai rifiuti, sinceramente non ci sto a dire che il tema è superato. È superato forse quando lo vedrò all'abbattimento. Ma la mozione non si limita a prevedere l'abbattimento, chiede anche di adoperarsi con la giunta comunale a prevedere una riqualificazione dell'area. Non ho l'arroganza istituzionale di dire io quale debba essere la riqualificazione dell'area, però credo che sia importante esprimersi come municipio e dire ok, siamo arrivati all'abbattimento, ma non lasciamola lì quell'area. Non lasciamola oggetto di degrado, di possibili occupazioni, riqualifichiamola. Vogliamo fare un parco giochi, vogliamo fare qualsiasi altra cosa? Parliamone, ma non fermiamoci lì, perché se noi oggi ci rifiutiamo di approvare questa mozione perché il tema è superato, io vorrei vederci, ho la netta sensazione, e spero di sbagliarmi, che ci ritroveremo qui fra qualche anno e purtroppo non ci potremo più dire che il tema è superato, perché forse è vero, arriveremo forse all'abbattimento come in teoria doveva già essere previsto nel 2019 e moltissime altre date, però quell'area sarà solo esclusivamente oggetto di degrado e una grandissima sconfitta per il quartiere, che avrà anche come responsabilità il municipio 2, che oggi non ha voluto esprimersi in senso favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Se non ci sono ulteriori interventi, apro le dichiarazioni di voto. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie Presidente, io sono favorevole a questa iniziativa, a questa mozione, specifico per la maggioranza che si tratta di mozioni, praticamente le uniche azioni politiche, perché gli emendamenti, le modifiche o che altro non sono azioni politiche ma sono azioni d'aula, diciamo, sono le uniche azioni riservate all'opposizione. Trattare queste osservazioni sempre non nel merito, ma sempre con metodo, fa capire la distanza tra di noi, cioè nel senso è fisiologica questa cosa, è inutile riempirsi di paroloni, chiamate, telefonate, tentativi di mediazione quando sul banco ci sono 80 emendamenti e una delibera che vi interessa, magari la consigliera Sblender la prossima volta mi fa un trillo quando vede una mia mozione che reputa opportuno votare e siccome siamo consiglieri e colleghi da tempo magari ha intenzione di supportare. In questo caso io ho intenzione di supportare la mozione del consigliere Solazzo e l'avrei fatto anche fosse seduto tra i banchi della maggioranza e quindi all'opposto rispetto al nostro partito. Questo perché fondamentalmente chiedo una cosa che al momento vi risulta superata solo sulla carta, al momento vi risulta superata solamente nella carta stampata e nelle delibere, ma non è effettivamente superata. Quindi continuare a ribattere dicendo che è superata o che un ente superiore al nostro ha già parlato, deliberato, approfondito in materia, a mio parere non è una risposta politica, ma il voler dare una lezione a questa opposizione. Se la lezione è questa, è veramente triste. Quindi da parte mia completo supporto a questa mozione, grazie.
Grazie consigliere Sorrentino, ha chiesto di parlare il presidente Locatelli.
Grazie presidente, a me spiace forse non essere capito, perché a me sembra di aver parlato proprio nel merito di quanto scritto a nome della Giunta. Il regolamento prevede la dichiarazione di voto a nome della Giunta. Mi sembrava di aver espresso all'interno del mio intervento i motivi puntuali nel merito per i quali questa mozione reputo sia superata. La mozione invita qualcuno a fare qualcosa. Qui c'è scritto invita la giunta municipale o quella comunale. Sulle cose che chiede questa mozione sono di adoperarsi affinché, parto dall'ultima, dalla messa verde successiva, affinché la successiva riqualificazione dell'area avvenga in tempi rapidi. Io capisco che ciascuno di noi voglia dire la sua, dire la propria, ma quando c'è un consiglio di municipio, tutto, che con una delibera, esprimendo il proprio parere sul PTO, dice chiaramente che richiede la progettualità, chiede di predisporre il progetto di fattibilità tecnico-economica per la bonifica dell'area verde, il municipio tutto si è già espresso. E allora perché questa mozione? Per far vedere che qualcuno è più interessato di qualcun altro? Non penso, perché penso che tutti vogliamo lavorare in maniera unitaria per riqualificare e per migliorare il quartiere Adriano. E con una delibera, che è un atto più forte di una mozione, questo consiglio, e poi conseguentemente anche la giunta di municipio, richiamando la delibera ovviamente del consiglio, già si è espressa dicendo che quella è una priorità e che deve diventare una priorità alta all'interno del PTO. E quell'atto lì di bonifica del terreno è un atto necessario per provvedere a rendere verde quell'area. E quindi questo pezzo già il consiglio l'ha fatto, perché dover fare un'altra mozione? Se non verrà inserito nel PTO lo richiederemo nuovamente, ma con lo strumento adatto, cioè la delibera, che è un atto, ripeto, più forte della singola mozione. Se poi si chiede in più di adoperarsi affinché l'abbattimento degli edifici di Via Adriano 60 avvenga in tempi rapidi, e è successo venerdì che la giunta di comunale, che è la giunta comunale è invitata in questa mozione a provvedere, e l'ha fatto l'altro ieri, l'ha fatto 4 giorni fa, ma se l'ha già fatta, cosa l'invito a fare? Scusate, potete farlo, ma noi l'abbiamo già fatto. E allora cosa stiamo facendo? Ma non è una critica nei confronti della mozione, lo ribadisco. Penso che nel merito queste cose richieste siano state già fatte, ma io penso per fortuna, perché altrimenti vuol dire che tutta questa istituzione non va avanti. Quindi queste sono le motivazioni per cui nel merito siamo contrari. Grazie.
Grazie. Consigliere Solazzo, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, ma speravo di essere stato abbastanza chiaro, mi lascia abbastanza perplesso il fatto che il Presidente Locatelli o non capisca o faccia finta di non capire. Se devo spiegarle io al Presidente qual è la differenza fra una bonifica del terreno e una successiva riqualificazione dell'area, mi lascia abbastanza perplesso. Quello a cui si è riferito lei è una bonifica del terreno per successiva messa verde. Ci siamo? Giusto? Concordiamo? Ok. La mozione, chiedendo altro, so che a quanto pare ha difficoltà a votare una mozione dell'opposizione, perché a quanto pare noi siamo brutti e cattivi che ci diamo da fare da quello che ha appena detto, però chiedeva altro. È vero, chiede all'inizio l'abbattimento, ma poi chiede di andare oltre alla bonifica e alla messa verde, perché ripeto per la quinta volta che l'esempio plastico è a 500 metri da lì via Idro. Io sono convinto che i consiglieri di maggioranza hanno compreso, confido nel loro buon senso, confido che possano lasciar fuori a quanto pare eventuali problematiche personali del Presidente di votare una mozione di buon senso dell'opposizione, ma stiamo chiedendo altro, cioè se la si vuole bocciare dite serenamente no, la bocciamo, anzi in questo caso io escludo il consiglio perché sinceramente non ho sentito ancora nessun intervento contrario, quindi voglio credere nella buona fede del consiglio, mi sto riferendo alla presidenza. Se però mi viene detto che è già stato fatto e quindi questa mozione è inutile solo perché voglio fare il bello e voglio farmi vedere, perdonatemi ma non ci sto. Cioè sono due cose molto diverse. Una cosa che è stata fatta è la bonifica del terreno per la successiva messa verde, quello che chiede la mozione è una successiva riqualifica dopo che la messa verde è stata fatta. Sono due cose completamente diverse. Quindi se si vuole prendere la responsabilità politica di essere contrario, io non ho nessun problema. Credo però, ripeto, che secondo me scornarsi su queste tematiche qua ha veramente poco senso, perché stiamo andando, spero, tutti nella stessa direzione. Quindi preannuncio il voto convintamente favorevole del gruppo Lega e confido nella bontà e nell'intelligenza del consiglio stesso. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, metto in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 9, contrari 13, astenuti 2, il Consiglio respinge. Apriamo ora la discussione sulla mozione presentata dal consigliere Sorrentino, riunione Consiglio di Municipio e Capogruppo in presenza. Prego.
Grazie Presidente, vorrei argomentare un minimo. Quando ho presentato questa mozione, in realtà, che vi anticipo, a mio parere non è superata, la tematica sta non tanto nel richiamo al rispetto del regolamento, ma al rispetto di quello che deve essere un codice. E però ritengo che lo scorso consiglio sia stato il frutto di una trattativa importante fra maggioranza e opposizione, quindi nel rispetto di quello che è stato il prodotto della scorsa deliberazione credo che sia opportuno ritirare questo punto, invitandola per quanto mi è possibile ad attenersi, siccome lei è esente dall'ultima deliberazione in quanto trattava solo delle commissioni, pregandola per quanto le è possibile di attenersi rispetto alla convocazione in remoto o in presenza, non al suo intuito medico-sanitario, ma a quelle che sono le disposizioni di legge. Però il punto lo ritiro per profondo rispetto di quanto è avvenuto lo scorso consiglio, non quello di ieri, ma quello precedente.
Grazie, consigliere Sorrentino. Poniamo quindi in discussione il punto 4, sempre presentato dal consigliere Sorrentino, richiesta sincronizzazione luci sotto passo Martesana. Prego.
Grazie Presidente. Allora, questa mozione forse è salva perché non è stata trattata in commissione. E praticamente la spiego brevemente. I ponti della Martesana, soprattutto quelli più vicini alla Melchiorre Gioia, sono molto lunghi e hanno una sincronizzazione dell'illuminazione sulle ore 24, cioè quella sul diurno e serale, come il passaggio ciclo pedonale normale. Io chiedo semplicemente che venga fatta un'illuminazione ad hoc per questi ponti, nel rispetto appunto di tutti. Poi ho elencato alcune categorie principali, ma veramente nel rispetto di tutti, anche nella sicurezza. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Consigliere Fonti, prego.
No, volevo semplicemente segnalare che, per quanto non sia stata direttamente discussa in una commissione ad hoc, comunque ne avevamo parlato nel corso della progettazione delle preferenze per l'illuminazione pubblica, e avevamo detto come, essendo un punto specifico, quindi non attinente al parere che era stato richiesto, comunque verrà stata valutata in consiglio. Quindi in merito al merito della mozione, io anticipo il sostegno favorevole alla proposta, in linea anche con quello che è stato detto in commissione.
Grazie, consigliere Fonti. Se non ci sono altri interventi e altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la votazione aperta, prego. Chiudo la votazione. Favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0. Il Consiglio approva. Poniamo ora in discussione il punto numero 5, mozione Pirina Preziati. Prevenzione e contrasto alla microcriminalità giovanile e delle baby gang. Consigliera Pirina, prego.
Eccomi, grazie Presidente. Sì, questa mozione è legata a degli eventi, è datata febbraio 2022 ed era legata a degli eventi che sono capitati nel quartiere di Gorla, ma non solo, anche nei quartieri limitrofi di Turro, Precotto e anche altri, compiuti diciamo ad opera di ragazzini. Nella mozione noi scrivevamo 14-15 anni, abbiamo poi scoperto, facendo un po' di indagini, che erano anche ragazzini più piccoli, anche di 13 anni, che quindi hanno, come dire, sono configurati da un punto di vista anche di interventi che si possono fare, insomma, un po' diverso, atti di diciamo di microcriminalità rivolti a ragazzi della stessa età. Diciamo che il fenomeno può essere ricompreso in quello che anche i media definiscono come delle baby gang. Quello che interessa a noi è cercare, insomma, di comprendere il fenomeno da un punto di vista un po' più ampio, e soprattutto cercare di mettere in campo una serie di quindi coinvolgere il municipio affinché vengano messe in atto delle azioni un po' più ampie. Sicuramente come dire, queste azioni sono frutto di un disagio psicologico, ma anche probabilmente sono stati anche accentuati come dire, dall'isolamento e dal confinamento a cui tutti noi ragazzi anche siamo stati costretti durante l'emergenza Covid. Quindi con questa mozione noi chiediamo fondamentalmente di avviare delle azioni che, da un lato, approfondiscano la conoscenza di questo fenomeno, quindi cercando di inquadrarlo anche da un punto di vista, diciamo, più ampio, da un punto di vista psicologico, sociologico e anche statistico, andando a confrontarsi con quelli che sono i soggetti istituzionali coinvolti in queste azioni, che da un lato sono sicuramente le scuole, ma anche le associazioni, i servizi sociali che operano nel territorio e anche le forze dell'ordine, perché comunque i primi chiamati ad intervenire quando ci sono aggressioni di questo tipo sono sicuramente le forze dell'ordine. Quello che chiediamo ancora è di avviare delle azioni che indaghino il fenomeno e valutino dei progetti da realizzare e promuovere. In questo senso il municipio, diciamo, ha già avviato un percorso di educativa di strada, c'è un bando e siamo in attesa di assegnazione, perché pensiamo che oltre, come dire, all'aspetto di punizioni, diciamo, del lato, ci debba essere anche una prevenzione iniziale, e quindi l'educativa di strada potrebbe essere un modo per iniziare ad intercettare quello che è il disagio e cercare di offrire delle opportunità diverse. Ancora chiediamo di promuovere delle attività di educazione e sensibilizzazione al problema, quindi cercando il più possibile di trattare questi temi anche nelle scuole, quindi riportando il discorso, promuovendo il discorso della legalità, anche questo ovviamente in accordo con quelli che sono le istituzioni che svolgono già un'azione di contrasto nel territorio. Basta.
Grazie, consigliera Pirina. Consigliere Lepore, prego.
Grazie, Presidente. Allora, il fenomeno delle baby gang, che oggi è attenzionato anche dai media perché è diffuso nella società, ha radici profonde, nel senso che proprio nel municipio 2, sull'asse di via Padova, ormai penso almeno 20 anni fa, ci furono i primi interventi che afferiscono al baby gang, soprattutto mi riferisco all'etnia sudamericana, che magari nulla a che vedere col disagio psicologico piuttosto che la questione sociologica che il Covid ha acuito, semmai ha acuito una situazione che era già preesistente. Io ritengo che la mozione doveva mettere in luce anche quella che è la matrice culturale, nel senso che proprio per esperienza, perché noi abbiamo, siamo forse gli due municipi, sono rimasti a Milano, che hanno i CAG anche in gestione diretta, fu proprio 20 anni fa nel municipio 2 il CAG per caso, in maniera fortuita, a intercettare fatti di cronaca nera attraverso la frequentazione di alcuni di questi soggetti del nostro CAG, quindi con la rete, sia con le scuole, ma in primo luogo con le forze dell'ordine, si è riusciti a intervenire nel merito, risolvendo una situazione critica, proprio perché nel nostro caso i CAG, che qua non sono menzionati, hanno magari una modalità di affrontare o di poter intercettare questo disagio diverso dalle forze dell'ordine. Cioè, se una persona, anche maggiorenne, figuriamoci per un minorenne, è testimone di un fatto penale, può darsi che riesca a confidarsi con coetanei o con soggetti esterni alle forze dell'ordine, perché è più difficile recarsi a sporgere denuncia. Però è importante, se parliamo di baby gang, sottolineare, quindi sarebbe da aggiungere, la matrice culturale, perché le baby gang hanno un loro codice, hanno un modo di comportarsi, quindi non è semplicemente un disagio, ma è un approccio culturale che per noi è strano, è diverso da quello che è quello europeo, ma che comunque esiste e che ha avuto un consenso, soprattutto nei giovani. Quindi andrebbe arricchita questa mozione, che in linea di massima è condivisibile. Adesso non so come poter fare qua in aula, oppure se è possibile fare un passaggio in commissione per valutare non soltanto quello che noi chiediamo agli altri di fare, quindi forze dell'ordine, analizzare il problema psicologico, sociale, statistico, ma che cosa facciamo noi, perché abbiamo dei CAG che sono in gestione diretta, quindi i nostri dipendenti, altri che sono in convenzione e che comunque si interfacciano proprio con la fascia dell'adolescenza che afferisce alle dinamiche tipiche delle baby gang. Intercettiamo un numero basso di ragazzi rispetto ai nostri clienti e quelli che vogliono essere intercettati, perché poi anche quello è il problema, non è soltanto parlare lo stesso linguaggio, è avere dall'altra parte la voglia di confrontarsi per creare un percorso culturale attivo che non sia semplicemente legato a un atteggiamento di sicurezza coercitiva e quindi di chiusura, ma un percorso di questo genere è complicato, è complesso fare, ma secondo me, ma non vuole essere, vuole essere una critica costruttiva la mia, vi è la carenza di quello che noi già facciamo, perché poi abbiamo anche dei CAG in convenzione. A me spiace che ho vissuto la delega nel periodo Covid, quindi la situazione era difficile per poter comunicare, però è da questo che dobbiamo partire, perché investiamo parecchie risorse nostre che qua non andiamo a riprendere, quindi più che aggiungere ai progetti sarebbe opportuno, a mio giudizio, avere una fotografia di quello che già viene fatto e che tipo di attività svolgiamo ed eventualmente come implementarla. Io ricordo un progetto fatto, che ho fatto una decina di anni fa, che era legato con gli istituti scolastici, cioè gli istituti scolastici segnalavano situazioni, ho già finito, rubo 30 secondi, situazioni di disagio e attraverso gli operatori o educatori di strada si andavano a intercettare con loro coetanei, perché il problema è questo, cioè se un ragazzo adolescente lo intercetta un educatore di strada coetaneo può funzionare o può non funzionare, se va un adulto c'è già una barriera d'ingresso, non funziona. Non è una questione di investimenti, perché dire ho fatto un bel progetto, ok, ma funziona, qual è il risultato? Ecco, secondo me questo è un ragionamento interessante, sarebbe da discutere approfonditamente in commissione parlando dall'esperienza che noi abbiamo, quindi non so perché non sia passato in commissione, però non ho ancora capito come funziona il pallottiniere, commissione sì, commissione no. Ma in questo caso lo ritengo importante perché mancano degli soggetti che sono del comune di Milano, del municipio, che potrebbero dare un loro contributo.
Grazie, grazie consigliere Lepore. Grazie consigliere Lepore. Consigliere Capuano, prego.
Sì, salve. Allora, il passaggio in commissione è sicuramente essenziale e non in una sola commissione. Questo è un lavoro che si fa con commissioni congiunte e che si approfondisce, dove si approfondiscono sia le leve attuali, cioè quello che il municipio può fare, ma soprattutto si incomincia ad approcciare il fenomeno, perché il fenomeno è vero che ne abbiamo sempre, ne parliamo e ne parliamo da un po', ma è profondamente cambiato, è profondamente si è profondamente evoluto. Ci sono dei canali social dedicati esclusivamente a certe baby gang, per non entrare troppo nel dettaglio delle nostre, ad esempio Seven Zoo, che è quella di zona 7, che gira intorno a particolari caseggiati e particolari quartieri, che usa un linguaggio rap formata da italiani e nuovi italiani e di seconda generazione. Quindi sicuramente noi abbiamo bisogno di capire innanzitutto, di mappare un attimo il territorio, di farlo utilizzando anche la sapienza e la conoscenza delle forze dell'ordine, se è possibile, degli studi che ci sono sul tema. E, è vero, avrebbe potuto essere già avvocata forse alla commissione, ma secondo me ha un senso comunque che la mozione passi in consiglio, perché ci vuole la collaborazione di tutti anche in questo senso, no? Cioè bisogna dire anche all'opposizione su questo, in commissione attenzione, abbiamo bisogno anche del vostro contributo, cioè è un attimo il programma, no? E delineare comunque un prossimo appuntamento a cui se davvero, come mi sembra di leggere nelle parole del consigliere Lepore, che in parte, non in tutto, ma ho apprezzato, secondo me anche in commissione l'apporto dell'opposizione sarà fondamentale, anche in termini di conoscenze specifiche, anche in termini di esperienza pregressa sul municipio e portando proprio il proprio contributo. Quindi io ai promotori della mozione non posso che dire che sì, sicuramente verrà ripresa il discorso di questa commissione, non sarà solo la commissione sicurezza, perché non è un problema solo securitario, forse il problema securitario è quello che viene dopo, ma prima viene un problema di educazione, di comprensione, di studio, viene un problema anche di interlocuzione intergenerazionale, come stiamo ascoltando una fascia di età, come abbiamo smesso di ascoltare una fascia di età, come, con quali strumenti oggi si esprimono che non sono sicuramente quelli di 10 anni fa, sono profondamente cambiati i loro strumenti di espressione, come occupano e impegnano il territorio, come gestiscono lo spazio pubblico, come lo vivono. E quindi noi abbiamo bisogno di andare a capire queste cose. Ripeto, la Commissione di Sicurezza interviene in questo dialogo, ma in aggiunta con altre commissioni, la prima tra tutti proprio quella scuola e sport. Grazie.
Grazie consigliera. Un attimo. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, ma mi fa piacere aver appreso questa sera che le mozioni più complesse presentate dalla maggioranza possono passare anche successivamente dopo essere approvate dal Consiglio, mentre quelle presentate dall'opposizione invece devono essere bocciate dall'Aula perché devono essere presentate in commissione. Mi fa piacere questo distinguo, sono convinto casuale, non per colore politico. Detto questo, io ritengo veramente importante il tema presentato e proposto dalla consigliera Perina e dal consigliere Preziati, se non erro. È un tema, secondo me, su cui troppo tempo è stato sprecato. È un tema che ci siamo portati dietro per troppo tempo sottovalutandolo, fino a quando poi anche a causa del Covid ci è probabilmente esploso nelle mani e finalmente si è iniziato a parlarne con insistenza. Due punti vorrei sottolineare, il primo che è stato ampiamente condiviso e discusso prima del mio intervento ed è la complessità della tematica, il contributo di tutti noi, ma secondo me è anche importante, propongo, fare delle commissioni condividendo, parlando e ampliando la tematica con degli esperti, anche con dei referenti anche comunali. Secondo me, cioè, è un tema talmente vasto e talmente complesso che tutti possiamo dire la nostra, ma probabilmente non riusciremo mai ad arrivare al centro, al nucleo della questione senza essere supportati anche da esperti che si occupano quotidianamente di questi disagi giovanili. Io per esempio porto una mia esperienza personale, ho fatto l'educatore tra pari al liceo, sono entrato nelle classi prime, seconde, terze, ormai qualche annetto fa perché inizio a farmi vecchio anch'io, ma il tema era già molto sentito. Era molto sentito, io mi ricordo in particolar modo di essere entrato in una sezione prima, e quindi parlo di ormai qualche anno fa, e c'erano già queste problematiche e c'erano già delle dinamiche precise. Purtroppo con l'andare avanti del tempo, ripeto, mettici anche il Covid, la situazione è completamente sfuggita di mano. Se poi vogliamo tornare nel nostro territorio, io penso a qualche mese fa che è stata arrestata una banda di ragazzini che agiva sull'asse di quartiere Adriano, sui mezzi pubblici. Ripeto, secondo me nulla togliere al lavoro prezioso dei consiglieri Pirina e Preziati, ma credo e sono convinto che questo tema debba essere discusso e amplificato in commissione, e ripeto, sono concorde sul fatto che non ci debba essere una commissione, ma deve partire un lavoro strutturato su questo, su cui il municipio possa dare un contributo. Quindi poi concludo, se volete, mettendo anche l'aspetto un pizzico più politico. Apprezzo tutto quello che viene esposto nella mozione, però si parla prevalentemente, quasi essenzialmente, diciamo, di un, passatemi il termine, di un secondo livello, per un agire poi, per intervenire più a lungo termine. A me piacerebbe però che iniziassimo anche ad occuparci del breve termine. Condivido perfettamente che non è una questione che risolviamo in due giorni e in due commissioni, però non è un caso che Milano è la città statisticamente più insicura d'Italia ormai da anni. È vero, non è esclusivamente questo il motivo, però ci sarà anche un contributo di questo, ci sarà che sono in aumento anche le aggressioni sui mezzi pubblici, ci sarà in aumento anche il fatto che ormai accendi la televisione, sui telegiornali vedi quotidianamente gruppi di ragazzini che aggrediscono o senza motivo o per un cellulare o per 20 euro anche persone anziane. Quindi è giusto discutere ampliando il tema, facendo partire un vero progetto condiviso, spero, da tutti nelle commissioni, con anche il supporto degli esterni, ma secondo me è anche importante concentrarsi, concludo Presidente, sulla presenza delle forze dell'ordine, che troppo spesso vengono sottovalutate e non viene capito e compreso il ruolo essenziale che hanno. È vero, sì, entrare nelle scuole, ma anche agire sul campo. Quindi concludo invitando i consiglieri a ritirare la mozione per discuterne in commissione, affinché si possa davvero fare un lavoro compiuto, sensato, completo, e che vada a centrare il centro della questione, portando un contributo da parte di tutti. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Consigliere Sorrentino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, potrei iniziare l'intervento dicendo che questa mozione è superata, perché il 4 maggio 2022 ci sono stati arresti a tappeto a Milano, proprio fra le baby gang più note e tristemente note di Milano. Potrei continuare dicendo che sempre nel 2022 il sindaco Sala ha deciso insieme alla prefettura un DASPO per gli eventi pubblici del comune e patrocinati per quanto riguarda le baby gang. Potrei dirle che nel 2017 sono incominciate le prime lezioni nelle scuole contro bullismo e baby gang. Il 22 aprile 2022 Sala incontra i rapper contro il fenomeno delle baby gang, questa l'ho presa da internet, non la sapevo. Nel 2021 l'assessore chiede la linea dura al prefetto contro le baby gang. Sempre il 22 febbraio 2022 il Consiglio regionale crea un tavolo di lavoro regione, città metropolitana e prefettura contro le baby gang. Nonostante questo, io ritengo che questo tema non sia superato, anche se utilizzassi lo stesso metro con cui lei, consigliera, ha valutato le mie mozioni, avrei dovuto dire è superato, però me lo sono tolto sto sfizio. Passando invece, sorvolando su quello che ha detto la consigliera Capuano, che si esprimerà favorevolmente in attesa di una commissione, quando finora, quando reputava necessaria una commissione, si è espressa contrariamente, e anche qui sorvolerei. Ora potremmo fare un cappello a tutto questo ascoltando una baby gang, chiedendo quali sono i problemi delle baby gang, e dire anche qui è superato, perché l'abbiamo ascoltata come è stata per la SOS. In realtà io la ringrazio di questa mozione. Ne faccia il percorso che ritiene opportuno, nel senso che le riconosco il ruolo di politica e la ringrazio per aver sollevato una tematica che a me sta molto a cuore. Ricordo a tutti che le prime baby gang, ahimè, nacquero a Greco, i primi ragazzi che andavano in giro addestrando dei cani pitbull per spaventare e derubare. Non voglio dare assolutamente attenuanti, conoscevo tutti questi ragazzi e diciamo il motore di questo era l'estrema ignoranza e l'estrema povertà. Oggi non è così ed è quasi più pericoloso, perché ignoranza e povertà, bene o male, sono due nemici che conosciamo, e, o meglio, conosciamo. Abbiamo imparato a conoscere, abbiamo imparato purtroppo a convivere in Italia e nel mondo, ed è un nemico meno male concreto. Quello che spinge oggi le baby gang alle cronache dei giornali, perché ormai ho un'età non più da baby gang e ho i figli troppo piccoli, per fortuna, per il momento, per essere vittime di questi farabutti, non sono i ragazzi poveri che vogliono l'iPhone anche loro e quindi hanno un motivo, come dire, per un motivo comprensibile per farlo. Talvolta sono anche ragazzi ricchi, sono arabi ricchi, magari il papà ha 4 kebab, oppure sono ragazzi italianizzati, cioè proprio lo specchio è quanto mai variopinto. E quindi secondo me il ruolo della politica è quello di approfondire e cercare di indirizzare forze dell'ordine, istituzioni superiori e inferiori. Inferiori al municipio è difficile trovarne, ma ce ne sono, per pilotarle ad una linea comune. Quindi io la ringrazio, le rinnovo però quindi io voterò favorevole, sono d'accordo anche se vuole il ritiro, però sono d'accordo che scelga lei, perché l'ha fatta lei, probabilmente ha un motivo per cui ha fatto questa mozione. E quindi vorrei seguire il suo percorso, contestandola, arricchendola e appoggiandola laddove necessario. Le vorrei però rinnovare la possibilità e l'opportunità che rivendico in quanto opposizione di ricevere da lei lo stesso trattamento. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Consigliera Caravaggio, prego.
Grazie, Presidente. Invece volevo ringraziare colleghi consiglieri Pirina e Preziati per aver aperto una finestra proprio su quello che è il tema giovanile, dei disagi giovanili, proprio perché i giovani sono il futuro solo del nostro paese, ma volendo scendere della città, del nostro territorio. E quello che chiedono i giovani spesso è proprio quello di essere ascoltati. E abbiamo perso un po' magari il contatto, la capacità di fermarci un attimo e ascoltarli, e quindi molti, molti disagi nascono proprio dalla mancanza di ascolto, o meno di non avere la percezione di essere ascoltati. E poi c'è il tema anche dei genitori, perché non è facile essere genitore, penso che in aula ci siano tanti genitori come me, e molto spesso i genitori non sanno come comportarsi quando magari hanno la percezione che il proprio figlio stia deviando un po' da quello che viene riconosciuto come il bene e il male. Cioè, che cos'è bene e cos'è male? Ecco, anche i ragazzi molto spesso perdono proprio il senso di cosa sia bene e male, proprio per il fatto che ricevono molti input da molte parti. Nello stesso tempo sono nell'età, perché si parla di baby gang, ma più o meno la fascia, se non sbaglio, più o meno è dai 12 ai 16, ma ultimamente forse si scende anche sotto i 12. E questo è spaventoso, perché sotto i 12 vuol dire che dove traggono ispirazione? Cioè, si ispirano a qualcuno più grande di loro. Quindi il problema non è semplice da affrontare, non ci sono soluzioni così preconfezionate. Ci sono persone che sono specializzate per cercare di capire questi comportamenti e sanno come agire, e sono tutti specialisti, psicologi, psichiatri, e quindi non sto qui certo a fare un discorso che non mi compete, però sicuramente nelle varie soluzioni bisogna trovare proprio il modo per aiutare da una parte i genitori e ascoltare e aiutare dall'altra i giovani, che perché non che non sappiano che a scuola non si trattino questi temi, si parla di bullismo, si parla di di affettività, si parla di tante cose e apparentemente tutti sanno che cosa è bene e male, ma per loro forse poi usciti dalla scuola, usciti da, poi sul, proprio sul territorio, è poi difficile capire chi sono loro stessi. Cioè il grosso problema, questa facilità è proprio quello di acquisire una propria identità e quindi certe figure magari carismatiche possono indurre il ragazzino a interpretare il bene e il male in un modo distorto. Quindi voglio ringraziare appunto perché hanno aperto una finestra su un tema che forse non abbiamo ancora affrontato in questa consigliatura, invece è molto importante proprio perché è il futuro nostro, il futuro, anche volendo pensare proprio al nostro territorio, di chi abita proprio sul territorio e a chi lo lasceremo il territorio. Grazie. Quindi sicuramente noi siamo favorevoli. Grazie.
Grazie consigliera Caravaggio. Consigliera Pirina per replica.
Allora, innanzitutto vi ringrazio molto per tutti gli spunti e i commenti che insomma sicuramente arricchiscono la riflessione che ha spinto me e il consigliere Preziati a scrivere questa mozione. Allora, quando l'abbiamo scritta già nell'oggetto eravamo un po' indecisi sul nome perché non volevamo connotarla troppo sulle baby gang, che sono sicuramente un fenomeno importante, ma ahimè non il solo. Come diceva anche il consigliere Sorrentino, purtroppo le logiche sono molto, molto più ampie e il fenomeno è molto più ampio di quello che riduttivamente possiamo ascrivere al tema delle baby gang. Infatti l'abbiamo chiamato prevenzione e contrasto alla diffusione della microcriminalità giovanile. Devo dire che la spinta mia è arrivata nel momento in cui, parlando con un dirigente scolastico, mi sono resa conto che questo problema loro ce l'hanno, lo condividono con i CAG, le associazioni, ma fondamentalmente hanno pochi strumenti. E allora il mio desiderio sarebbe quello di come dire, che il municipio possa avere un ruolo quasi di regia tra tante realtà che già esistono, perché come giustamente dice il consigliere Lepore, esistono i CAG, esiste il tavolo giovani, esistono una serie di strumenti che la passata consigliatura e la presente hanno messo in campo e mettono in campo. È stato riattivato per esempio un tavolo sul bullismo che era stato avviato col precedente consiglio, l'educativa di strada era un po' un pallino nostro e anche questo sta partendo, ma l'educativa di strada cosa fa rispetto ai CAG? Va a intercettare i ragazzi in strada, perché nei CAG, ci dicevano gli stessi responsabili, gli stessi operatori, arrivano persone che hanno già un'attenzione, hanno meno povertà educativa, non so come dire, i genitori in qualche maniera li portano, mentre i ragazzi che vogliamo intercettare noi sono diversi e ahimè, quello che mi è stato detto anche dalle forze dell'ordine, non sono più soltanto ascrivibili al problema dei latinos, studio che citava prima il consigliere Lepore che è stato fatto soprattutto nella zona di via Padova, quello era connotato in un determinato modo, quello è una parte di un fenomeno molto più complesso. Il motivo per cui abbiamo fatto una mozione è perché la commissione è una degli strumenti che pensiamo si possa mettere in campo, quindi non si è risolto in una commissione perché immaginiamo che l'EMA sia più ampio. E rispetto alla commissione, l'idea che avevamo, a parte che volevamo convocarla, poi abbiamo avuto una serie di rimandi legati all'impresenza, non in presenza, la presenza di alcune persone di rilievo che vogliamo invitare, perché come dire, un'ambizione che abbiamo è quella di uscire dalla percezione solo, no, del disagio, cioè della descrizione del fenomeno, e avere invece delle persone competenti che ci aiutino a inquadrare quello che è realmente il disagio. Quindi su questo l'impegno da parte della nostra commissione, ma anche immagino delle altre commissioni afferenti all'argomento, è proprio quello di cercare di innanzitutto comprendere il fenomeno, ma non il fenomeno in generale, in senso astratto, ma proprio qua nel nostro territorio. Quindi avere degli elementi che ci aiutino a comprendere la complessità del fenomeno e capire anche tutte le azioni che si possono portare avanti. Quindi la commissione è un pezzettino, secondo me, della soluzione, non la commissione o le commissioni. E concludo dicendo che appunto vi ringrazio, sono molto contenta perché questo, che è un argomento che ci coinvolge, molti di noi sono genitori, come giustamente diceva la consigliera Caravaggio, quindi, come dire, abbiamo anche ci tocca sul vivo, perché i nostri figli potrebbero essere quelli devianti o quelli comunque anche che subiscono poi. Mio figlio più grande ha 13 anni, cioè siamo esattamente in quell'età, e altri insomma sono in questa fascia d'età, per cui siamo molto coinvolti sia come persone che appunto da un punto di vista politico come consiglieri, quindi vi ringrazio per gli spunti e il sostegno.
Grazie consigliera Pirina. Dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo
grazie Presidente, ma mi spiace comunque che non sia stato accolto l'invito di ritirare la mozione per discuterla in commissione come ritenevo fosse più opportuno. Detto questo, per marcare appunto la differenza di comportamento che a volte c'è, nonostante siamo profondamente convinti che questo lavoro debba essere sviluppato in commissione, riprendendo anche il suo ultimo spunto della consigliera Pirina, che trovo molto interessante, non so se si stesse riferendo proprio a quella specifica cosa, ma la propongo io in alternativa. È interessante, oltre a valutare il fenomeno a livello globale o anche solo cittadino, è interessante magari approfondire attraverso delle commissioni un tavolo con forze dell'ordine ed esperti per analizzare il tema sul nostro municipio, sui nostri quartieri, per cercare di andare a risolvere o quantomeno avere una consapevolezza diretta su quello che accade realmente oltre alla percezione sul nostro territorio del Municipio 2. Detto questo, appunto, siccome a mio modo di vedere con la semplice approvazione di questa mozione c'è il forte rischio che rimanga un po' solo un bel desiderio, a mio modo di vedere e a nostro modo di vedere la soluzione migliore sarebbe stata quella di ritirare la mozione per approfondirla in commissione per i motivi appena esposti. Detto questo, rimane la differenza che, essendo di base concordi sull'argomento e sull'importanza della tematica discussa, non abbiamo alcun tipo di preconcetto sulla parte dell'aula su cui arrivano le mozioni noi. Non abbiamo alcun tipo di preconcetto sulla obbligatorietà di discuterla, nonostante possa essere opportuna la discussione preventivamente in commissione. Per questi motivi annuncio il voto favorevole da parte del gruppo Lega. Grazie.
Grazie consigliere Solato. E non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. Passo alla votazione. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. L'Aula approva. Poniamo ora in discussione il punto 6, mozione presentata dal consigliere Sorrentino. Soppressione fermata ATM linea 43 in viale delle Rimembranze di Greco.
Grazie Presidente, non so se tutti i consiglieri conoscono questa fermata nasce come una fermata provvisoria, sostitutiva rispetto a quella del capolinea attuale della 43, è ripristinato il capolinea, è ripristinato dai lavori del marciapiede e poi è rimasta. Fondamentalmente è una fermata che si trova a 50 metri dal capolinea e che in pochissimi prendono, se non proprio quando sta passando. Tra l'altro è priva di seduta, mentre quella a 50 metri prima del capolinea è completa di pensilina, seduta e visore elettronico delle partenze. Di conseguenza risulta parecchio inutile e toglie moltissimi posti auto, come tutte le fermate giustamente, ma essendo veramente a non più di 50 metri dalla precedente risulta quanto mai inutile. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Prego. Consigliere assessore Ronchi, prego.
Volevo intervenire riguardo questa mozione perché abito a Greco, vedo che è molto molto usata quella fermata anche da tante persone anziane. Poi comunque le fermate dell'ATM hanno una distanza massima consentita. Togliere quella fermata vuol dire dover ricalibrare tutte le altre fermate dell'ATM di quel percorso. Ho chiesto appositamente ad ATM questa prima di intervenire, per cui quella che per il consigliere Sorrentino è una fermata sopprimibile non lo è sia dal punto di vista della logica delle fermate dei mezzi sia per la frequenza, perché comunque non sono 50 metri, è ben più di 50 metri, adesso non so, magari Google Maps la si può vedere, ed è usatissima, cioè ci sono tantissime persone anche anziane che abitano in Piazza Greco e insomma fargli fare una strada che è ben più di 50 metri, adesso non l'ho mai misurata, ma credo che potremmo usare. Togliere una fermata è sempre un servizio che si va a levare, insomma, non, oltre, ripeto, al ricalibro che andrebbe fatto di tutte le fermate, quindi rispostarle tutte, eccetera, eccetera, mi sembra veramente una soppressione evitabile.
Grazie, assessore. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente. No, sull'ordine dei lavori, giusto per andare a votare consapevolmente un testo chiaro, non mi è chiara una cosa che di questa mozione. Si riferisce all'eliminazione della fermata, come c'è scritto nell'oggetto, o della pensilina, come c'è scritto nel dispositivo? Perché sono due cose molto diverse, a mio modo di vedere. Grazie.
Consigliere Sorrentino.
Sì, approfitto per replica e anche per chiarire. Allora, per quanto riguarda Solazzo, adesso rivedo il documento, ma la pensilina oggetto sì, chiaramente è di rimuovere tutta la fermata, sì, cioè la fermata, intendo la fermata assolutamente, quindi chiedo che nel caso venga verbalizzata perché non c'è proprio la pensilina e quindi per quanto riguarda le distanze se non sono 50 sono 60, sto riguardando ma magari ci sbaglieremo, non siamo qui col regolo. Assessore, io le chiedo gentilmente qualora lei effettui degli approfondimenti per carità più che nobili di riferirmeli anzitempo e una volta riferiti data l'altezza del suo ruolo procurarmene le fonti, perché le spiego, il fatto che lei abbia sentito l'ATM nella persona del signor ATM, non lo so, adesso poniamo che si chiami ATM per esteso, no? e abbia dato questa risposta. Questa risposta sarebbe utile anche a me come amministratore, perché lei si immagina, abito anche io a Greco e quindi ci vediamo spesso e sa che uso il motorino. Quindi questa cosa mi è stata richiesta da alcuni cittadini. Mi piacerebbe dare la risposta del signor ATM a questi cittadini, perché qualora fondata ovviamente sarebbe un arricchimento. Presentata così in aula, nonostante l'aspetto conoscitivo e territoriale che ci lega, capisce che non lo trovo assolutamente un atto di buon gusto. Detto questo, che avvenga il ricalibro, nel senso che se andiamo avanti così non togliamo più niente, non mettiamo una striscia, cioè quando abbiamo chiesto un attraversamento pedonale, sapete che l'attraversamento pedonale fa fare lo stesso iter per quanto riguarda le sincronizzazioni ad esempio dei semafori, e quindi non lo facciamo? Quando chiediamo una zona 30, sapete che la stessa cosa avviene per la sincronizzazione del traffico, e quindi non lo chiedete nella prossima commissione del consigliere Fonti? Quindi io penso che la politica sia diversa dai tecnicismi, ci dobbiamo avvalere dei tecnici, ma io paleso una richiesta, contestabile per carità, lei mi può dire la usano in tanti, questo è incontestabile, io ritengo che quelli che la usano perché passano di là, se lei ne mettesse altre quattro in Piazza Greco ci sarebbero sotto ogni civico ci sarebbero le persone, ovvio, questo è palese, però proprio le persone che stanno lì non hanno motivo di essere lì, ma è territoriale, invito tutti a vedere, non hanno motivo di essere lì se non per mancanza di conoscenza o perché in quel momento passa e quindi fa comodo, ferma e io sto lì, perché a pochi metri, se non sono 50, 60, 70, andiamo poi a andare nell'ordine delle misure molto piccole per una distanza tra una fermata e l'altra, di là c'è una fermata con pensilina e tutto, comoda, e che anche per gli anziani può essere utile. Avere un palo lì in mezzo che fa 13 metri di mancanza di sosta auto, cioè quasi non fa in tempo a finire la mancanza di sosta auto che inizia, tolti i ponti delle ferrovie, la mancanza di sosta. Cioè praticamente in via delle Rimembranze di Greco, per la cronaca, se uno dovesse seguire, perché purtroppo non tutti lo seguono, il rispetto della sosta delle due fermate, ci sarebbero forse 5 posti auto da questo lato, perché non fa in tempo a finire una zona di rispetto che c'è qualche posto e poi l'altra zona di rispetto perché sono due fermate. Da quando è nata e da come è nata, non è nata perché la TM ha deciso quel tratto, ma era nata perché era una fermata provvisoria in quel posto lì storicamente. Poi è rimasta e per carità, se necessita la sincronizzazione, che sincronizzazione sia, perché a mio parere da una parte è legittimo l'utilizzo dello strumento del mezzo pubblico, anzi è giusto incentivarlo, ma dall'altro anche il diritto del parcheggio in una zona dove se ne trova sempre meno. Quando è inutile una fermata è giusto piuttosto mettere un cartello provvisorio, come si fa spesso quando ci sono le soppressioni, con le indicazioni 60 metri più in là. Quello potremmo approfondire per integrare questa mozione, ma l'intervento così in scivolata all'ultimo secondo me non arricchisce un granché la tematica. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Fonti, prego.
Grazie mille Presidente. Allora, intervengo anche commentando ciò che ha detto precedentemente il consigliere Sorrentino. Secondo me è perfettamente legittima la sua richiesta di chiarimento, perché comunque le proposte vanno valutate anche nel merito. Secondo me, per essere più specifici, io e l'assessora Ronchi abbiamo avuto un colloquio con il dirigente tecnico comunale Bianchi, che ci ha spiegato che cosa implicava eliminare quella fermata e effettivamente, come suggeriva l'assessora Ronchi, implica un cambiamento non solo della rimodulazione dei termini minutari, quindi tutto il calcolo sui tempi di fermata, ma anche una possibile ricalibrazione delle fermate. Questo non vuol dire che non si possa fare. Io condivido quello che dice il consigliere Sorrentino, e infatti personalmente la mia posizione è di contrarietà proprio nel merito, cioè io non ritengo che eliminare quella fermata considerando i costi che ne implica, ma non per questo motivo, non sia un'opzione che io ritengo corretta, non solo perché comunque qualche persona la utilizza, ma perché non credo che sia necessario per ottenere qualche parcheggio. Questa è la posizione, però volevo essere comunque specifico perché ritengo sia importante la richiesta di chiarimento che ha fatto il consigliere Sorrentino.
Grazie consigliere Fonti.
Grazie presidente. Allora, prima considerazione: abbiamo una mozione dove un consigliere indica che una pensilina è poco utilizzata e l'assessore che dice invece è utilizzatissima. Chiediamo i dati ATM, cioè se è utilizzata o non utilizzata non è una variabile soggettiva, ma è oggettiva, cioè misurabile. Un dato, cioè, al di là che ci sono consiglieri che mi vergogno che da 20 anni che chiedono una fermata e non viene data. Al quartiere Adriano si è lottato per avere delle fermate e non bastano. La risposta dell'amministrazione comunale documentata è che ogni fermata, al di là di modificare le tabelle, e ogni anno vengono comunque riviste, orario estivo, orario invernale, ci sono gli aggiustamenti, i ricalcoli, metropolitane che iniziano i lavori, non si sa quando finiscono, quindi inevitabilmente ci sono i ricalcoli, però l'unico dato vero, parlando in maniera oggettiva, è che costa ogni fermata. E nel contratto di servizio tra ATM e Comune di Milano, ogni fermata, una per l'altra, ha un valore, un costo pubblico di 5-600 mila euro. Cioè ogni fermata che si chiede di aggiungere costa 600 mila euro alla collettività, né in termini di contratto di servizio. Sono dei dati, basta chiedere a TM e le dai i dati. Ogni fermata costa 5-600 mila euro. Quindi se si toglie una fermata ho un risparmio non ogni anno di 5-600 mila euro. Non va tolta se serve, ma va dimostrato che serve e che abbia un'utilità. Allora io credo che questo elemento, che è di carattere soggettivo, debba essere opportunamente valutato e documentato. Io non sono per togliere la fermata, ma se viene avanzata una richiesta, effettivamente Google Map ci aiuta, qualcosa di strano c'è, basterebbe andare lì una mattina e vedere quanti salgono il capolino, quanti aspettano sotto casa. Sono valutazioni particolari, ma che noi ritengo sia anche il nostro ruolo, il nostro interesse doverlo fare, anche perché non vorrei che la schizofrenia la facesse da padrone. Cioè via Padova facciamo una ZTL perché così ci sono meno auto, l'autobus più veloce, e invece da Greco facciamo fare due fermate in 60 metri perché così diventa più lento. 130, ok, va bene, sono contento. 130 metri, magari, cioè io ci più a raggiungere la fermata che è il tragitto tra una fermata e l'altra. Ecco, valutiamo un attimino non è un costo togliere una fermata. Nell'economia è un risparmio, perché c'è anche i tempi di percorrenza diminuiscono, o vengono rimodulati se non cambiano. Ma fermare e ripartire un mezzo ha comunque un costo di esercizio, che sono questi 5-600 mila euro con i quali si paga anche il carburante necessario, l'energia necessaria a muovere il mezzo. Mi lascia perplesso questa considerazione un po' tolta al chilo, nel senso che tempo per riflettere ce n'è stato e ce n'è ancora, 4 febbraio 2022, forse troppo giovane come emozione, ha soltanto ormai 4 mesi, quindi, però io invito in particolar modo la Giunta e l'assessore a chiedere un attimino conto di questi dati ATM, visto che li paghiamo anche a riguardo, e avere una valutazione sull'utilizzo della fermata in maniera neutra, non quelli che pagano il biglietto, perché sarebbero pochi, anche quelli che non pagano il biglietto e salgono lo stesso, così siamo più corretti e valutiamo un po' il sistema nel suo interesse generale. Grazie.
Assessore Ronchi, prego.
Bene, chiederò i dati. E volevo dire, consigliere Sorrentino, che anche a me le persone hanno chiesto che rimanga e che sono disposti a fare un referendum se viene elevata, che penso intendessero dire solo raccogliere firme, perché è usata da molte persone anziane che abitano lì, e quindi per loro fare 130 metri passando anche due dei ponti non si sentono neanche tanto sicuri. Però chiederò i dati e vediamo, cioè ovviamente ci sono idee diverse su... Io vado in bicicletta, è noto, quindi lei va in motorino, io in bicicletta, è noto che non la usiamo noi la fermata, però né il parcheggio, ma vediamo quei dati.
Grazie, assessore Ronchi.
Sì, grazie del tempo. Mi perdoni, assessore, io non le contesterò mai il fatto che lei dica che secondo lei è utilizzata. Le ho contestato la modalità con cui mi ha sventolato dei documenti che non ho visto e che poteva fornirmi anzitempo insieme al suo collega Fonti. Quindi, detto questo, approfondiremo nelle sedi che reputate assolutamente. Per quanto riguarda la visione politica, anche se parlare di politica per una fermata è un po' particolare, però io penso e ritengo che vada soppressa, lei pensa che vada mantenuta, e io questo la rispetto fortemente, cioè nel senso non ho nessuna replica in merito, quindi lei vada in bici, io vado in moto e siamo distanti anche per questo. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Se ci sono dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente, ma tralasciando il fatto che un membro della Giunta ci abbia messo 4 mesi per dire sì, chiederò quando poteva benissimo fare il suo lavoro e occuparsene a tempo debito. Detto questo, io sinceramente non conosco la situazione in questione, mi fido del consigliere Sorrentino che forse qualcosina più di me conosce del quartiere greco, e non oserei mai andare contro la sua volontà per quanto si parla del quartiere di Greco. Detto questo, utilizzo questi 30 secondi per sottolineare comunque come indirettamente è stata posta una tematica molto importante attraverso questa proposta. Penso al quartiere Adriano, penso alla mancanza di pensiline. Tutti voi ricorderete lo scandalo che è uscito qualche anno fa per quel signore disabile che doveva portarsi la seggiolina da casa per aspettare l'autobus sotto il sole d'estate, d'inverno, pioggia, neve, grandine. Ecco, detto questo, c'è un lavoro da fare, c'è una riflessione da fare, c'è un intero quartiere che non ha praticamente pensiline se non in quella fermata e poche altre, perché in quel caso erano usciti degli articoli di giornale che denunciavano la situazione. Cioè, pensiamo a come poter migliorare la vita quotidiana delle persone, pensiamo a come poter avvantaggiare e togliere problematiche ai disabili o agli anziani. Detto questo, io mi fido presenza superflua o abbondante della pensilina nel quartiere greco e faccio la proposta di toglierla e di portarla direttamente in quartiere Adriano, che sarà sicuramente più utile. C'è un palo! Ah, che pensilina è?
È una fermata, non è una pensilina. La dichiarazione di voto, Consigliere Sollazzo, la dichiarazione di voto, per favore.
Comunque il gruppo Lega voterà favorevole.
Grazie. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, chiudo la votazione. Favorevoli 8, contrari 15. Poniamo ora in discussione la mozione presentata dal consigliere Sorrentino, richiesta installazione cestino in via Bottelli. Consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente. Ruberò poco tempo. C'erano più cestini in via Bottelli, sono stati tolti ed ora, grazie al fatto che non ci siano più e all'inciviltà chiaramente delle persone, è pieno di rifiuti, in primis deiezioni animali, sacchetti raccolti di cani e lasciati nel posto dove c'era prima il cestino, tra l'altro, quindi a mio parere quel cestino deve tornare. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliere Portanome, prego.
Sì, grazie. Allora, sulla questione dei cestini è stata fatta specificatamente a inizio aprile una commissione, non solo sul cestino di via Bottelli, ma è stata appunto creata questa commissione apposta per permettere a tutti i consiglieri di segnalare eventuali mancanze. Sappiamo che AMSA negli ultimi anni ha adottato sostanzialmente una politica di rimozione dei cestini come deterrente all'abbandono indiscriminato di rifiuti. Però si è resa disponibile, insomma, a ricevere richieste di riposizionamento di cestini laddove fosse segnalata una mancanza. Tramite la commissione di fatto abbiamo raccolto 23 segnalazioni, tenendo conto anche della mozione del consigliere Sorrentino, quindi anche dei cestini di via Bottelli, più tutte le altre segnalazioni fatte dagli altri consiglieri. AMSA ha recepito queste segnalazioni, ha riposizionato 17 cestini su 23, non quello di via Bottelli, perché ritiene che non fosse necessario. Questa è stata poi la risposta che AMSA ha dato. Non ha fatto così su tante altre richieste, però in questo caso specifico ha ritenuto che non fosse necessario. Non mi ha dato ulteriori spiegazioni nel merito, però è il gestore del servizio, riprendo atto di questa risposta. Il lavoro c'è stato, ci sarà ancora, nel senso che come comunicato in commissione, la volontà di recepire eventuali segnalazioni di riposizionamento, nello specifico non ho parlato con il signor AMSA, ma con la dottoressa Simonini, che è la responsabile del customer care ambiente, che si è data come riferimento per il sottoscritto nel recepire le nostre richieste. E come detto anche precedentemente, ho tempo, sì, rimane aperto il mio contatto per eventualmente risollecitare AMSA al posizionamento di cestini qualora i consiglieri notassero che ci fossero delle mancanze, pensano o ricevono ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini. È un problema sentito quello dei cestini, nel senso che come in questo caso abbiamo queste segnalazioni, altre ce ne saranno, di fatto su Milano ce ne sono sempre troppo pochi. Mi ha fatto piacere il fatto che AMSA ha aperto la disponibilità di metterli, per contro ho riscontrato io stesso che non tutte le segnalazioni vengono poi accettate. Detto ciò, il tema direi che è in questo caso superato, ci saranno altre successive. Grazie.
Grazie consigliere Portanome. Consigliere Lepore, prego.
Grazie, io ringrazio il consigliere che è intervenuto per l'attivismo e la tempestività col quale ha cercato di affrontare questa criticità, perché è una criticità. C'è un però. Come ha correttamente detto, AMSA è il gestore del servizio, è pagato, paghiamo noi cittadini, contribuenti, perché il servizio di raccolta rifiuti è creato per il 99,99% direttamente dagli utenti, residenti e non residenti, quindi collatari. Quindi lo paghiamo noi, non è un'opera di carità, ma è il gestore del servizio, non è l'amministratore della città. Cioè le necessità le individua chi amministra, il comune e il municipio, non l'amministra il gestore del servizio. È inaccettabile che non venga fornita un'adeguata risposta. Anzi, in realtà, siccome chi paga sono i cittadini e noi li rappresentiamo, potremmo anche mettere un cestino dove non serve, perché forse siamo noi padroni della nostra città dal punto di vista amministrativo e non l'AMSA, una partecipata, che seppur autorevole, egregia, che fa un ottimo lavoro, svolge un servizio con un contratto di appalto, non è la proprietaria, non è il soggetto che individua. Forse manca questo passaggio che fa ritenere irricevibile dire è superata quando il cestino viene messo, o nel momento in cui le argomentazioni, che evidentemente sono state fatte ma non note, fanno cambiare idea al municipio, perché altrimenti non è chiaro chi fa che cosa. E perché devo pagare un contratto di gestione di un servizio che in maniera anarchica fa quello che vuole, mette il cestino dove ritiene opportuno? Anche perché francamente credo che l'amministrazione comunale abbia fatto una scelta in passato dettata da situazioni anche oggettive di degrado, di abbandono di rifiuti e di cestini che venivano utilizzati in maniera diversa. Il tempo cambia, adesso si sta cercando di rimetterli più moderne, adeguate alle esigenze e alle necessità della città, ma le necessità non li può individuare, cioè abdicare del nostro ruolo. Se lo fa il comune ben venga, ma non credo che dobbiamo farlo noi, rassegnarci al fatto che la segnalazione c'è stata, però è superata, nel senso che poco importa. Questo è inaccettabile, anzi il rafforzativo sarebbe quasi da censurare, è disdicevole prendere atto di questo atteggiamento di AMSA. O fornisce le adeguate motivazioni, che poi possono essere considerate lecite da parte da chi lo segnala, altrimenti vanifica anche il ruolo del municipio. Anch'io sono concordo che magari è esagerato l'utilizzo della mozione, ma se la risposta è questa, è un rafforzativo necessario, dovuto. Rispondano in forma scritta a una mozione, va approvata, perché AMSA ci dovrà controdedurre i motivi per cui, quindi non è un'ostinazione al voler procedere. Ripeto, la ringrazio per il lavoro che ha fatto, ma è inaccettabile che il gestore definisca in maniera puntuale le necessità del territorio, e quindi sono convinto che la mozione non è superata, è necessaria.
Grazie consigliere Lepore. Consigliere Candy.
Grazie Presidente. Allora, sul tema, dopo anni in cui AMSA ha tolto i cestini praticamente ovunque, ultimamente vedo anch'io cambiare un po' la tendenza. Cioè, vengono rimessi dei cestini un po' a random, vengono fatte delle prove, poi vengono spostati, tolti. Ho notato, ho segnato proprio dei punti, probabilmente a seguito del fatto che in alcune zone ci sono abbandoni di rifiuti. Io però volevo sollevare un tema. Milano forse meriterebbe, quello che sta succedendo in altre parti, anche nell'Interland e in molte città, da Ceunusco, Vimodroni, anche i cestini devono essere differenziati, cioè siamo ancora con il cestino verde dove insomma piccolo, grande, dove tutto viene buttato nello stesso contenitore. Credo che, dato che c'è lo sforzo dei cittadini in casa per dividere, a volte anche nei parchi sarebbe il caso di avere dei cestini differenziati, e questo forse scongiurerebbe anche l'abbandono di sacchi grandi, perché nei contenitori più piccoli, in quattro contenitori di solito si usano plastica, umido indifferenziato e vetro, è più difficile abbandonare i rifiuti. Quindi credo che AMSA dovrebbe fare un salto di qualità nei prossimi anni e portare veramente la differenziata anche nelle strade e nei parchi, a partire dai parchi.
Grazie consigliere Candy. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie presidente, ma io intervengo semplicemente per sottolineare un aspetto, cioè a parte il fatto che io avevo presentato una mozione ormai a gennaio sui cestini verdi, tralasciamo quale, avevo anche chiesto che potesse essere discussa preventivamente in commissione, ma evidentemente non è stato ritenuto opportuno. Però secondo me l'aspetto qua è un altro. Cioè, io ringrazio il consigliere Portanome per l'approccio, il confronto con AMSA e la collaborazione che può portare comunque solo a risultati positivi. Però secondo me bisognerebbe sottolineare un aspetto, che era un po', forse me l'aveva sottolineato lei un po' di commissioni fa, forse l'ultima commissione verde, ovvero quella appunto che si riferiva alla fattibilità o meno dei cestini di diversa tipologia, e la risposta è stata c'è stato un confronto con AMSA e non lo ritengono opportuno, non lo ritengono fattibile. E secondo me qui è un po' il tema su cui torniamo spesso, cioè come mi ha anche preceduto prima altri consiglieri, il problema qua è che AMSA si occupa giustamente di gestire l'attività rifiuti in città, però non possiamo comunque rinunciare al nostro ruolo di amministratori pubblici sul dare anche delle direttive. Cioè, perché se no, se la risposta è non è fattibile, io potrei benissimo rispondere allora perché tutti i comuni in provincia lo fanno. Cosa hanno? Un altro servizio? Hanno un servizio più efficiente? Non lo so, hanno diversi contratti? Non lo so, sono domande che mi pongo. Però ecco, io ci terrei che per il futuro ci possano essere anche degli approfondimenti su questa tematica, cioè non fermarsi al no AMSA, poi per rimanere sul tema della mozione, AMSA non ritiene opportuno magari l'installazione in quel punto, AMSA non ritiene opportuno installare altre tipologie di rifiuti, non lo ritiene fattibile, cioè non fermiamoci a questo, andiamo anche oltre, confrontiamoci anche su documenti e su scritti che possano documentare e certificare la fattibilità o meno di un intervento, perché se poi il nostro ruolo è limitato al sentire AMSA cosa ne pensa e essere sempre comunque accondiscendenti, permettetemi che viene un po' anche messa in dubbio la nostra funzione di amministratori locali, perché se no allora diamo le chiavi ad AMSA, facciamo amministrare ad AMSA e facciamo gestire tutto lei. Detto questo, non è una critica ad AMSA, che fa comunque un servizio egregio soprattutto in confronto ad altri comuni italiani, però secondo me è un aspetto da sottolineare e da sviluppare questo, cioè a me piacerebbe che quando AMSA dice non è fattibile, non è opportuno, non si deve fare così per X motivi, venga A, rendicontato e motivato per iscritto, B, ci sia comunque un nostro ruolo, confrontiamoci, poi comunque possiamo nel caso eventualmente concordare con loro a seguito di un percorso, però teniamo alto il nostro ruolo, perché sennò viene un po' meno la nostra funzione. Grazie.
Grazie consigliere Solazzo. Portanome, prego.
Allora, giusto
Sì, mi sentite, sì. Giusto specificare, comincio da quest'ultima cosa. Allora, non sono contrario, nel senso, appunto, avevamo affrontato questa tematica delle tipologie di cestini da applicare, dicendo anche che per la problematica dei cestini e l'abbandono indiscriminato AMSA ha in corso una sperimentazione. Cioè, l'idea era quella di far terminare ad AMSA la sperimentazione, capirne i risultati, che poi peraltro ho scoperto che questi cestini non sono stati posizionati nel nostro territorio, ma sulla città di Milano. Non ci sono nel municipio 2, questo ho avuto risposta da AMSA, mi auguro che abbiano poi comunque dei dati, visto che è una sperimentazione, e su quello poi poter aprire un confronto su un'eventuale proposta di tipologie ulteriori rifiuti, di raccolta di rifiuti tramite cestini. Ben lungi a me, ben venga come ruolo di amministratore la possibilità di fare delle proposte. È stata AMSA che ha messo le mani avanti dicendo: noi abbiamo una proposta alternativa per fare in modo che i rifiuti vengano gestiti in maniera più corretta. Vediamo che cosa ne tireranno fuori. Per quanto riguarda invece la tematica del cestino in via Bottelli, è superata e affrontata la tematica, non superata. Io stesso ho chiesto a AMSA ulteriori specifiche, in particolar modo sulle richieste di cestini dati da mozione, presentati tramite mozione. Non ho avuto specifiche, non sono soddisfatto neanch'io della risposta che mi ha dato AMSA e li ho sollecitati a darmi risposte più puntuali in questo senso. Sono contento del fatto che su 23 richieste mi abbia posizionato 17 cestini e va bene, però sulle altre 6 ricevere da AMSA il fatto di dire non li abbiamo ritenuti necessari per me non è soddisfacente ed è seguita comunque un'ulteriore richiesta ad AMSA, tant'è che poi in commissione si era detto che la proposta di raccogliere le richieste di posizionamento di cestini da parte dei consiglieri, riproporli a AMSA, era una metodologia di lavoro. Vediamo quanto questa metodologia è efficace. Il bicchiere mi sembra abbastanza pieno, ripeto, ma non sono soddisfatto perché anche se non avesse posizionato un solo cestino, la richiesta ad AMSA era quella di darmi delle motivazioni specifiche perché è stata fatta quella scelta, perché non c'è un cestino, perché ce ne sono già 18, perché all'angolo ce ne sono sufficienti e quindi non riteniamo che ci sia, che ci sia un ulteriore posizionamento da fare nella via, non lo so. Io spiegazioni così specifiche non ne ho avute e ripeto, non sono soddisfatto e continuerò a richiedere ad AMSA tutte le informazioni possibili affinché appunto la nostra amministrazione possa avere risposte certe e poi agire di conseguenza. Grazie.
Grazie Presidente Portanome. Consigliere Sorrentino, prego.
Grazie Consigliere. L'ultimo intervento è stato delucidante perché ricordo il suo precedente che è terminato, poi magari è tardi, sono stanco, però dicendo è superata, magari si è sbagliato, cioè lei ha detto ok, il tema è affrontato, io sicuramente gliene do atto e merito, il fatto che sia superata chiaramente mi ha lasciato un attimo sbalordito, quindi riassumendo, perché si è parlato di tematiche molto alte, nobili, che io sposo e ne faccio chiaramente tesoro, ma c'è una scuola elementare che di fronte aveva 2 cestini, non li ha più. È stata fatta una commissione che ha dato forza alla mia e ad altre rimostranze, ha dato una forza politica e un amministrativo non ha fatto ciò che la politica ha detto, gravissimo, e non ha motivato, perché magari invece la motivazione poteva arricchire. Detto questo, io penso che la politica, ora, per la mia rimostranza, ma per tutte quelle chiaramente non appagate dall'efficienza della struttura, debba dare un'ulteriore risposta. Quindi noi, quel cestino, minimizzo quei cestini, ma i futuri cestini noi li vogliamo o vogliamo spiegazioni? Quindi, siccome siamo arrivati per tempo a doverne discutere in via ufficiale e la ringrazio del percorso che sta tenendo, ma al momento non ha dato frutti. Per quanto riguarda queste singole rimostranze e singole battaglie, io chiedo quindi all'Aula di votare positivamente e dire: noi il cestino davanti alla scuola, se no si riempie di cacca e i bambini veramente non riescono a camminare, genitori compresi, noi lo vogliamo. Poi, virgola, e questo ce lo aggiungeremo nel verbale, oppure vogliamo adeguate spiegazioni, perché noi siamo il municipio 2, noi siamo la politica e la rappresentanza del municipio. Se invece ci mettiamo pancia all'aria a questa risposta, non risposta dell'ente, e lì finisce la politica. Cioè lì finisce proprio la politica. Io questo cestino lo vorrei anche se non sapessi dov'è, ma proprio per partito preso, perché ho rispetto di quello che ha deliberato, che ha deciso, perché non delibera, che ha deciso la sua commissione. E quindi voglio dar forza con questa azione e votarlo positivamente. Grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Se non ci sono ulteriori interventi, dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, apro la votazione. Votazione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 12, contrari 5, astenuti 5. L'Aula approva. Poniamo ora discussione il punto numero 7, numero 8, mozione presentata dal consigliere Lepore, caro bollette e unità energetiche. Prego.
Grazie Presidente. Devo dire che sono emozionato, che è una mozione che non ha neanche un mese già in discussione. Cioè,
non è maturata in barrica.
Però bisogna vedere se sarà votata e l'esito. Quindi, spiego rapidamente la ratio, nel senso che è noto quello che è il problema delle energie, credo sia noto qual è il concetto delle comunità energetiche, e i dati che riporto nella mozione sono al netto, cioè risalgono a dicembre 2021, quindi al netto della difficoltà energetica che stiamo vivendo adesso in una situazione di conflitto, quindi con la tensione Ucraina-Russia. Ma già prima vi era delle difficoltà, ragionevolmente, basta dire il caro bollette era comunque esistente. Siccome il DL Energia approvato da poco dal governo semplifica in maniera significativa i titoli urbanistici per poter consentire il posizionamento di strumenti di efficientamento energetico a partire dai pannelli fotovoltaici, anche nelle superando i meccanismi dei vincoli, quindi usando titoli semplificati, questo è quello che è previsto nel DL Energia, piuttosto che l'utilizzo di tutte le energie rinnovabili nelle fattispecie presenti, in particolar modo tenendo conto anche degli incentivi governativi nel caso di ristrutturazione, l'idea è di sviluppare quello che è già previsto nel conto termico, nel FER, quindi finanziamenti a fondo perduto sulle energie rinnovabili per la realizzazione delle comunità energetiche. I dati dell'agenzia prevedono che nel giro di 2 anni saranno circa 50.000, oggi sono 20 in tutta Italia. Comunità energetica vuol dire creare delle isole, dei quartieri dove la produzione di energia elettrica cerchi di mantenere il fabbisogno autogestendosi, e cioè se ho un pannello fotovoltaico sulle strutture pubbliche, questo beneficio, la vendita delle energie, vada poi ad abbattere quelli che sono anche i costi. Quindi l'idea è che Milano, che è una città che su certi temi ha una forte vocazione e sensibilità, lo dimostri nei fatti e quindi realizzi non tanto a livello di municipio, che sarebbe troppo vasto, ma anche di singoli quartieri, questo modello di comunità energetica, e in maniera da poter avere una produzione autonoma di energia rinnovabile. Basti pensare che magari con gli incentivi potrebbe essere anche a costo quasi zero l'investimento economico, e costruire poi un meccanismo virtuoso attraverso i gestori dei servizi energetici, a partire dalle partecipate, mi viene in mente A2A, ma non necessariamente solo quello, per ritornare eventuali proventi da questa vendita, questo acquisto di energia, da ritornare poi alle famiglie dei residenti per abbattere il caro bollette. È un meccanismo virtuoso che da anni è stato inserito nel meccanismo anche dell'economia circolare. La sfida è iniziare e quindi essere in una grande città, perché le esperienze di oggi che già funzionano sono piccole realtà, piccoli comuni che hanno magari una maggiore d'utilità e flessibilità, ma perché non iniziare noi magari nella realizzazione, nella situazione degli edifici scolastici, e quindi avendo i pannelli. ATM già lo fa, se guardiamo il deposito a Nassagora e l'altro, è già tutto coperto da pannelli fotovoltaici, perché anche il comune non lo fa nei propri edifici, non utilizza le pompe di calore, non cerca di mettere a regime questi meccanismi della produzione e dell'autoconsumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Ecco, questo è il proposito della mozione che invita l'amministrazione comunale a farsi parte attiva di questo meccanismo. E forse, se la votiamo velocemente, riuscirebbe a essere la prima mozione a essere discussa entro 30 giorni in aula. Potrebbe essere un record, spero. Sono commosso, vorrei quasi andare via, però rimango a votarla, grazie.
A noi piacciono le emozioni conservate nella barrica.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Lepore per questa mozione, perché penso che sia molto importante riflettere su queste tematiche. Generalmente sono a favore di questa mozione, giusto qualche dettaglio. Innanzitutto c'è una difficoltà, nel senso che andare a fare gli interventi su queste tematiche è molto complesso, perché le cose cambiano velocemente. Quindi ovviamente questa mozione è stata scritta prima della la nuova disposizione europea che pone l'obbligo di installazione dei pannelli solari su tutti gli edifici pubblici entro il 2026 e sugli edifici privati di nuova costruzione entro il 2029, e quindi comunque rafforza anche l'intento che era di questa mozione, quindi prevedere anche l'installazione di pannelli solari su edifici, cosa che comunque dovremmo fare. Parlando anche in particolare col consigliere Bertolotti a margine della commissione scorsa, si è parlato dell'importanza anche di agire per tempo, perché nel momento in cui è previsto l'obbligo di installazione dei pannelli solari, prima si agisce e prima si riesce a intervenire anche sul costo, perché c'è anche un rischio di un aumento dei costi derivanti proprio da questo aumento dell'offerta. Alcuni elementi. Allora, innanzitutto è una mozione che richiede una discussione più approfondita, quindi penso sia fondamentale organizzare una commissione che tratti di questa tematica, perché sebbene la mozione indichi l'obiettivo, non è specificato la modalità, che non è semplice effettivamente realizzare una comunità energetica, e ci sono anche alcuni rischi. Per esempio, nell'esempio tedesco, dove è il paese europeo che ha installato più comunità energetiche, c'è un rischio anche di indipendenza, cioè il tema legato alla riduzione del costo delle bollette. È vero, ma ci sono stati alcuni esempi di piccole cittadine che hanno effettivamente installato le comunità energetiche, sono diventate indipendenti dal punto di vista energetico hanno chiesto di non pagare più le bollette direttamente dallo Stato centrale. Quindi c'è anche un tema di autonomia nei nostri quartieri e nel rapporto tra istituzioni che è complesso e vorrei attare. Un'altra cosa che vorrei indicare è che si capisce molto bene a questa mozione l'intento di contenere i prezzi, che è perfettamente legittimo. Forse avrei sottolineato anche un po' di più il beneficio ambientale, però assolutamente penso che il consigliere Lepore condivida, quindi è semplicemente una questione di testo. Poi alcuni elementi, è vero che il sistema di infrastrutture di importazione diversificato non ha permesso, in base anche a scelte politiche, di rendersi indipendenti, come per esempio c'è scritto che più del 50% è su un solo fornitore europeo, e cioè dalla Russia. Nel caso italiano, poi nel caso europeo in realtà è diverso, cioè ogni Stato dipende, però a prescindere da questi elementi tecnici, che mi rendo conto siano un po' complessi da discutere in consiglio, sono assolutamente d'accordo. Quindi oltre a discutere in commissione, se c'è anche un dialogo anche informale per capire come effettivamente dar luogo alla comunità energetica, anche quali ospiti invitare in commissione, come andare avanti sul lavoro, perché è effettivamente difficile e si basa su regolamenti in divenire che potrebbero cambiare nel momento dopo che abbiamo previsto delle azioni. Quindi dobbiamo capire molto bene come individuare i pannelli solari e come le comunità energetiche con la normativa esistente, ma anche con gli strumenti che effettivamente il municipio e il comune ha, perché c'è anche questa problematica relativa ai poteri che effettivamente hanno i municipi, ancora di più, ma anche il comune, di ovviare questi obiettivi. Detto questo, il mio parere ovviamente è favorevole.
Grazie Presidente Fonti. Se non ci sono ulteriori interventi.
Telegrafico, nessun problema votare la mozione stasera e fare un ulteriore approfondimento, non ho problemi a segnalare anche qualche relatore, qualche tecnico del Politecnico di Milano che da anni sta lavorando sul modello della comunità energetica e le fonti normative recenti che vanno in quella direzione. Poi prima si parte meglio è, giù come sempre, qualcuno deve iniziare, quindi io pensavo che all'interno del municipio ci potessimo essere per una volta noi motori di un cambiamento, quindi questo è lo spirito che ho colto anche nel collega Fonti.
Grazie consigliere Lepore. Ci sono dichiarazioni di voto?
Sì, io devo dire che il consigliere Lepore ha aperto un temone, quindi mi rifaccio a quello che ha anche segnalato il consigliere Fonti, per cui con un ulteriore approfondimento in commissione io sono favorevole a questo primo, come dire, approccio con la tematica.
Mi piace ricordare che però noi già nel 2020 abbiamo deliberato, la deliberazione numero 24, abbiamo approvato una mozione a firma 5 Stelle che prevedeva la creazione delle comunità energetiche e impegnava il municipio. Quindi magari forse quel tema lì andava ripreso già dal 2020-2022, la premessa è stata, peraltro era in parte, ripeteva anche le premesse del consigliere Lepore, e che noi all'epoca abbiamo votato favorevolmente con i 5 Stelle, con l'astensione di qualche elemento della Lega e l'astensione dell'allora presidente Piscina. Quindi siamo contenti che la Lega abbia comunque riflettuto sul tema e speriamo di approfondirlo in commissione. Ulteriormente in commissione voteremo favorevolmente. Grazie.
Grazie consigliere Capuano. Consigliere Caravaggio, prego.
Sicuramente non posso dire di non essere favorevole. Certo, è un tema molto ampio che va sicuramente discusso anche con degli esperti proprio in commissione, anche perché sarebbe interessante anche coinvolgere certi edifici anche non pubblici, tipo i supermercati eccetera, che hanno comunque dei tetti che si adatterebbero molto bene alla installazione dei pannelli. Per quanto riguarda l'attenzione, sono contenta che l'attenzione per il green, per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, insomma, siano temi condivisi anche dai gruppi dell'opposizione. Grazie.
Grazie consigliere Caravaggio. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, apro la votazione. Chiudo la votazione. Favorevoli 20, contrari 0, astenuti 2. Il Consiglio approva.
Mi scusi, è un chiarimento. Siccome sta terminando questa seduta e ci sono dei punti chiaramente non ancora discussi, ho saputo che ieri è caduto il numero legale. Intende fare una capigruppo per definire i prossimi consigli sulle mozioni? Ma dico questa sera, perché...
Intendevo farla convocarla domani, però possiamo anche perché poi ci sono alcuni capigruppo assenti, la convochiamo domani. Se non ci sono dal punto va bene. Completata la seduta, procediamo con l'appello.
Inizio con... Faccio l'appello finale, scusate. Aprea, Bastani, Bruschi, Capobianco,
Capuano, Caravaggio, Cervetti, Candy, grazie. Curti, okay. Ciao. Ciao. Fonti. Lepore. Vabbè, la chiamo almeno. Splendido. Pirina. Pirovano.
Grazie.
Prego. Porta nome. Un attimo, sono Preziati, appunto, ragazzoni. Sì, sì, già preso. Già messa via. Biglietti, ok? Sì, sì, già presa. Rocca tagliata. No, questa è mia. Rocca tagliata. Buonasera, Ronchi, ragazzoni.
Okay. Oh, ciao, no.
Buonasera. Buonasera. Ronchi. Solazzo e Sorrentino. La seduta è terminata alle 20:22.